chiniamo i capi ora per la preghiera. Benevolo Padre Celeste, l'Onnipotente Dio, colui che ha riportato Gesù Cristo dai morti e ce lo ha presentato in questi ultimi giorni nella potenza dello Spirito Santo. Siamo riconoscenti per queste potenti visitazioni del Dio immortale. Ed ora, Padre, stiamo affrontando un'altra ora, un'ora che potrebbe cambiare la destinazione eterna di molte persone. E accostarci a questo, Signore, siamo inadeguati, poiché si trova nelle Scritture che l'agnello prese il libro e aprì i suggelli. O agnello di Dio, vieni avanti, preghiamo, ci rivolgiamo a te, Signore, grande Redentore. Vieni avanti e mostraci il tuo piano di redenzione che è stato nascosto durante gli anni, spezzando a noi questo quinto suggello stasera, Padre, e che ci riveli ciò che si trova sotto quel suggello, affinché potremo andarcene cristiani migliori di quanto lo siamo ora, in modo da poter essere più adatti al compito che ci sta davanti. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Sedetevi. Buonasera, amici. Ritengo questo un privilegio grande l'essere qui stasera in questo grande evento. Non conosco posto in cui poter sentirmi meglio che di trovarmi nell'opera del Re. E ora, venendo specialmente su queste lezioni che stiamo aspettando, se Egli non me lo rivelasse, io non potrei darlo a voi. Non cerco di usare alcuno dei miei pensieri o qualcosa del genere, ma solo come Egli lo darà, proprio così. Ed io sono certo che se non uso i miei pensieri, allora esso verrà nel modo in cui è sempre venuto. E lungo tutta la vita ciò non è mai stato errato, non lo sarà nemmeno questa volta. Ora siamo gloriosamente molto, molto grati per quello che Egli ha fatto per noi, per la potente mano misteriosa dell'Iddio vivente. Che cosa di più grande potrebbe esserci? Come potremmo essere un popolo più privilegiato che avere in nostra presenza il Re dei Re, il Signore dei Signori? Probabilmente suoneremmo i fischietti e isseremmo le bandiere e stenderemmo i tappeti ed ogni cosa simile per il presidente della nazione se venisse in città. Ma pensate, ciò andrebbe bene e sarebbe un onore per la città. Ma pensate, nel nostro piccolo umile tabernacolo stasera invitiamo il Re dei Re, Dio. E noi non, Egli non desidera che vengano distesi tappeti e così via. Egli desidera che vengano presentati cuori umili, in modo che Egli possa prendere questi cuori umili e rivelare a loro le buone cose che Egli ha in serbo per tutti coloro che lo amano. Ora abbiamo chiesto, e mi piacerebbe dare una testimonianza. Ora, se mi sbaglio in questo, l'ho appena sentita e può darsi che mi sbagli, ma penso che le persone siano qui, coloro a cui si riferisce la testimonianza. E allora, alcuni giorni fa, quando dunque ero a casa mia in Arizona, abbiamo ricevuto una chiamata che diceva che c'era un ragazzino che aveva la febbre reumatica. E quella giunge al cuore. E lui era un tale... Suo padre e sua madre sono miei cari e preziosi amici. Era uno dei nostri diaconi qui, della chiesa, il fratello Collins. Suo figlio, il piccolo Mikey, il compagno di giochi di Joe, soffriva di febbre reumatica al cuore e i dottori lo avevano mandato a casa. L'avevano messo a letto e avevano detto ai genitori di non farlo neanche alzare, né di sollevargli la testa per bere un sorso d'acqua. Stava così male che doveva bere con una cannuccia. E i genitori fedeli vengono qui al tabernacolo e credono. E alcune sere fa, per non far aspettare, abbiamo annunciato i servizi di guarigione per domenica, ma considerato che avremmo dovuto rispondere alle domande, abbiamo perciò dovuto tralasciare il servizio di guarigione. E io dunque avevo qualcosa che continuavo a tenere dentro di me, nel mio cuore. E la madre e il padre volevano sapere se potevano portare il bambino nella la stanza. Ed essi hanno portato là il piccolo e lo Spirito Santo lo dichiarò guarito. E così i genitori, avendo rispetto di questo, portarono a casa il piccolo e lo mandarono a scuola, semplicemente lo mandarono a scuola. Il dottore è venuto a saperlo, così il dottore non era d'accordo con una cosa simile. Così disse alla madre che il bambino doveva stare a letto, naturalmente, e lei gli ha raccontato la storia. E penso che l'uomo sia un credente cristiano in una denominazione. Il dottore è un avventista del settimo giorno. E così ha detto, ebbene, lei dovrebbe, è tempo che esamini il bambino. Ha detto, lei dovrebbe almeno farlo esaminare. Ha detto, benissimo. Ha portato là il bambino e il dottore ha esaminato il sangue dove risiede la febbre reumatica. E così comprendo che il dottore era così sbalordito che non sapeva cosa fare. Il ragazzino è perfettamente normale, sano e in salute. Non è stato trovato. Ora, sono qui i Collins? Forse l'ho raccontato male. Voglio... Esatto, sorella Collins? Sì, va bene, sì. Ecco il piccolo Mike Collins, di circa 6-7 anni. E ciò è avvenuto proprio nella stanza circa 3 sere fa. Oh, sì, doveva esserci qualcuno in quella stanza oltre all'essere umano. Era il grande potente Geova, proprio così, che viene per onorare la sua parola. E io sono così grato di sentirlo, vedete? So che tutti lo siamo, non solo io, ma tutti lo siamo, perché e se quello fosse il vostro figlioletto o il mio figlioletto? E ricordate, sto testimoniando una a caso e ne scelgo una qui e una là, accade dappertutto, ma per farvi sapere che il mio vero ministero è sulla guarigione divina. Ma voi sono qui per questi suggelli, perché più tardi capirete perché ho dovuto fare questo. E così non sono un insegnante, non sono un teologo, io prego per i malati e amo il Signore. Ed ora in questo, sebbene quello ieri sera abbiamo testimoniato della ragazzina, ho il suo nome, e Billy ce l'ha qui ora da qualche parte, dei suoi genitori e chi sono. E questa ragazzina si trovava all'ultimo stadio di leucemia, quasi tanto grave che non si poteva più nutrirla da questa bocca, doveva essere il suo sangue trasfuso attraverso le vene. E lei era una piccola carina, era piccola per la sua età, circa come questa signorina qui, immagino. Ma era alta circa così molto. Loro erano come molti di noi. Lo si poteva vedere dai vestiti della bambina e dei genitori, che erano molto poveri, poverissimi. E così, però, davvero riverenti. E lo Spirito Santo dichiarò guarita quella bambina. Ora pensateci, con la leucemia, quella piccolina, e il sangue era così malato che non si poteva neanche più nutrire per bocca. Si doveva prendere, andare all'ospedale e prendere il sangue o la trasfusione in vena per nutrirla. Immagino glucosio o cosa mai sia. Non so quali termini medici adoperano per quella malattia, ma comunque doveva essere nutrita in quel modo. E prima che la bambina lasciasse il posto, piangeva per avere un hamburger. E i genitori, dopo aver sentito lo Spirito Santo del «così dice il Signore», vedete loro, e loro forestieri, non sono mai stati prima nei paraggi, ma loro, una vecchia coppia gentile che ha preso il proprio posto qui alcuni minuti fa, il fratello e la sorella Kid li avevano istruiti sul da farsi e a cosa dare ascolto. E la bambina ha mangiato i pasti sulla via di casa. Due o tre giorni dopo ciò, a scuola, e andarono dal dottore. E il dottore fu così sbalordito. Disse, nella bambina non si trova neanche una traccia di leucemia. Vedete? Ora, cioè, istantaneamente, a segno, la potenza del Dio Onnipotente da prendere un flusso sanguigno e lo purifica, proprio così, e rimettere la pulsazione di nuova vita là dentro, perché il vostro flusso sanguigno è la vostra vita mortale. E creare nuove cellule e purificare le vecchie, e ciò di cui si tratta è assolutamente, direi questo, è un atto di creazione del Dio Onnipotente, prendere un flusso sanguigno che è contaminato dal cancro al punto che la piccolina era gialla e gonfia, e in pochi istanti avere un flusso sanguigno nuovo di zecca. Credo, non parlerò nel suo nome, lo dirò nella rivelazione della mia fede, quanto è avvenuto nel Canyon Sabino l'altro giorno. Credo che si sta avvicinando l'ora in cui saranno restaurati arti mancanti e la gloriosa potenza del Creatore. Io credo che se gli può far apparire uno scoiattolo che non ha, qui ci sono l'uomo o la donna che hanno una parte mancante, e quello è un animale completo in tutto. Egli è Dio. Io lo amo. Bene, ora ho cominciato su questi argomenti e continuiamo a parlare, e le persone lungo le pareti e che stanno in piedi agli ingressi e nelle stanze e così via, così andrò dritto al messaggio. E voglio dire questo, e voglio rendere grazie a colui che è onnipresente e che oggi, non sapendo nulla di quel quinto suggello, esso è venuto nello stesso modo misterioso stamattina, circa un'ora prima dell'alba, quando ero completamente in preghiera. E oggi ho trascorso questi ultimi 5 o 6 giorni in una stanzetta senza vedere nessuno. Esco a mangiare i miei pasti con un amico, con alcuni dei miei amici qui. E certamente sapete chi è quell'amico. Sono il fratello e la sorella Wood. Sì, e sapete, e sono passato là e sono rimasto con loro e sono stati tutti gentili e non c'è stato niente, semplicemente cerco di restare proprio con quel messaggio di questi suggelli. È importante, credo che sia l'ora del suo tempo, rivelatore, della rivelazione di ciò. E ora voglio che siate sicuri ora, presto, prima che non appena potrete annotare le comprensioni che non conoscete di questi 7 suggelli, se ne avete, e mettetele sul podio. E forse il fratello Neville o qualcuno potrebbe mettere quassù una scatola. Oh, qui, ora li vedo. Va bene? Preferirei averle stasera, in modo da poterle studiare un po' per domenica mattina. mattina. Ora, non questa volta, solo per questa volta, non fate richieste. Per esempio, è questa l'evidenza dello Spirito Santo? Vedete, preferirei sapere in merito su ciò che ho insegnato, vedete, in modo che potremo mettere in chiaro questo argomento come le epoche della Chiesa, poiché è ciò di cui ci stiamo occupando ora. Ora, come se iniziassimo a pregare per i malati, allora in quello ci vuole magari una preghiera diversa. E si è unti, si entra per una cosa diversa, sapete? E si cerca Dio per scoprire. Ci sarà qualcuno là stasera, Signore? Sì, sarà qualcuno che indossa un vestito giallo che siede a destra nell'angolo, e quando la chiamerai, chiamala così e dille che ha fatto questo e quello, e lei ha questo e quello. Allora scendete là e osservate, e lei è lì. Vedete? Eccovi, vedete? Ciò è diverso, vedete? E in questo modo prego, Signore Gesù, qual è l'interpretazione di questo? Rivelamelo. Amen. Ora sfoderiamo di nuovo la nostra spada, ora è la parola. E apprezzo il sostegno spirituale del fratello Neville, così come il suo amore fraterno qui dietro le mie spalle, che prega per me e anche tutti voi nella platea per il vostro. E ora stasera, essendo venerdì sera, cercheremo di farlo come noi. Non si possono assolutamente toccare tutte le cose, voi, poiché si potrebbe prendere quello, soltanto uno di quei suggelli, e restarci, portarlo proprio direttamente attraverso la scrittura da un lato all'altro, vedete? Servirebbero mesi e mesi e mesi, e comunque non vi si arriverebbe, poiché il suggello stesso lega l'intera scrittura dalla Genesi all'Apocalisse, un suggello di essa. Così quello che cerco di fare è evitare di allontanarmi da esso. Annoterò in fretta una scrittura o una piccola nota qui da qualche parte ed eviterò che mi attengo a quell'unica cosa. Devo guardare indietro, poiché io proprio parlandone parlo tramite la... Io spero che sia l'ispirazione giusta. E poi quando abbasso lo sguardo per vedere la... E io inizio a parlare, sento che mi allontano su un argomento, mi girerò e riguarderò l'altra parte per cercare di prendere un'altra scrittura per arrivarci, vedete? Come per alleggerirlo un po' su quel lato, invece di cercare di continuare su quello. E così noi ora stasera studieremo tramite la grazia di Dio, tramite il suo aiuto, il quinto suggello. Ed esso è breve, è un po' più lungo dell'altro. I quattro cavalieri, ora, erano due versetti ciascuno e questo contiene tre versetti. Ora, il quinto suggello inizia al sesto capitolo di Apocalisse, il nono versetto. E ora, se capitasse che ci fosse un estraneo che non ha sentito questi quattro cavalieri, ebbene voi, vedete, a volte si torna indietro e si menziona qualcosa e nel farlo ci si aspetta che le persone lo comprendano. Così, se c'è qualcosina che non comprendete, ebbene, in qualche modo sopportate per un po', oppure prendete il nastro e ascoltatelo, e sono certo che voi ne avrete una benedizione. Io l'ho fatto, io spero che voi lo facciate. Ora, tutti sono pronti, dal nono versetto ora all'undicesimo, o includendo l'undicesimo. E quando egli ebbe aperto il quinto suggello, io vidi di sotto all'altare le anime degli uomini uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza la quale avevano. E gridavano con gran voce, dicendo: infino a quando, o Signore, che sei il santo e il verace, non fai tu giudizio e non vendichi tu il nostro sangue sopra coloro che abitano sopra la terra? e furono date a ciascuna d'esse delle stole bianche, e fu loro detto che si riposassero ancora un poco di tempo, infino a tanto che fosse ancora compiuto il numero dei loro conservi, dei loro fratelli che hanno da essere uccisi come essi. Ora, questo è piuttosto misterioso. Ed ora, a motivo dei nastri, gli ecclesiastici e gli insegnanti che sono presenti, ora, se avete un'opinione diversa da questa, l'avevo anch'io, ma la prendo dall'ispirazione che ha cambiato completamente la mia opinione di ciò. Vedete? E poi trovo, mentre voi vedete rivelati questi, ciò torna proprio indietro e porta proprio insieme quelle epoche della Chiesa e le Scritture e lo lega insieme, vedete? E quello è il motivo per cui credo che ciò viene da Dio. Ora, noi lo comprendiamo e a volte penso che noi dipendiamo da quello che qualche grande insegnante può aver detto in merito a ciò, vedete? E quello va bene. Io non condanno affatto l'insegnante, non condanno nessuno, condanno solo il peccato, l'incredulità, nessuno. Ed alcune persone hanno detto, tu condanni l'organizzazione. No, non lo faccio. Io condanno il sistema dell'organizzazione, non le persone all'interno, il gruppo di persone che forma l'organizzazione, sapete? Ma il sistema col quale loro sono governati è quello che io condanno, cattolico e protestante allo stesso modo. Mai! Io ho alcuni dei migliori amici che conosca, sono cattolici, proprio, comprendete? E l'uomo potrebbe essere seduto qui stasera, forse lo è. L'unico modo in cui abbiamo potuto costruire questo tabernacolo è perché un cattolico romano si alzò là in tribunale e si fece avanti per me. E ragazzi, come non avrebbe fatto nessuno? È giusto, e non poterono rifiutarlo, proprio così. E disse, il calcolo che hanno fatto è per troppe persone. Lui disse, oh, così non si arriverà più di 80 in quella chiesa. Disse, quella chiesa si trova là. Disse, io conosco il pastore e tutto il resto. E disse, quella chiesa è rimasta là. Disse, tutti gli altri possono aggiungerne. Allora perché loro non possono? Un cattolico romano, mio buon amico, vedete? Sì, signore. Un ragazzo che è un cattolico, un mio vero amico fedele, mi stava parlando. Aveva una certa ferramenta prima che partissi. Disse, Billy, io so che non credi nel nostro sistema di religione. Disse, ma proprio ora ti dico? Disse, Dio ha onorato tanto le tue preghiere per noi. Io credo che se tu fossi nei problemi da qualche parte nella nazione, disse, ogni cattolico nel paese verrebbe da te. Così, vedete, quello è, disse, ogni crociato l'ha chiamato. Lo dirò proprio nel modo in cui l'ha detto lui. Certamente, dichiarano di esserlo perché i primi cristiani portavano delle croci sulla schiena. Lo sappiamo dalla storia e dichiarano di essere i primi cristiani che lo furono, ma il sistema li ha tolti da quel sentiero. Vedete? E quelle persone, cattolico, giudeo, quello che sia, sono esseri umani provenienti dallo stesso albero da cui veniamo noi. Vedete? Proprio così. Essi sono persone che amano e mangiano e bevono e dormono e come chiunque altro. E perciò non dobbiamo mai condannare i singoli. No, nessuno. Vedete? Ma non dobbiamo condannare i singoli. Però quale ministro devo colpire quel serpente là che addenta le persone? Vedete? Io non... E io neanche... Solo io... me stesso non lo farei se non fosse una commissione da Dio, poiché sono obbligato a farlo, vedete, e devo mantenerlo fedele e veritiero. Ma se un cattolico, giudeo o chiunque sia venisse qui, se fosse un musulmano, greco, ortodosso, qualsiasi cosa possa essere, se venisse qui perché si pregasse per lui, pregherei per lui tanto sinceramente quanto farei per i miei. È giusto, certamente, perché è un essere umano. E ho pregato per buddisti, per sikh, jainisti, musulmani e per ogni simile tipo, vedete, e non faccio loro alcuna domanda, perché si tratta di qualcuno, un essere umano che vuole stare bene, e cerco di rendere la vita un po' più agevole per loro lungo la via. Ora ci rendiamo conto che in questo, e conosco molti di voi qui, ci sono almeno due o tre veri studiosi seduti qui e sono intelligenti e leggono su questo argomento dalle dottrine di altri uomini. E voglio che questi fratelli sappiano che io non condanno questi uomini, esprimo solo quello che il Signore mi mostra. Ecco tutto ciò che ho. Ora, non vogliamo mai pensarlo, poiché si tratta di una piccola lavandaia o di un piccolo contadino là fuori, non potrebbe ricevere una rivelazione da Dio, poiché, vedete ciò, Dio, lui davvero si rivela in semplicità, cioè lo abbiamo preso domenica per dare inizio a questo come egli si rivela nella sua semplicità. Ecco cosa lo rende grande. Ora lasciate solo che lo riveda solo per un minuto. Ciò che rende Dio grande è perché gli può rendersi così semplice. Ecco ciò che lo rende grande. Dio è grande e può rendere se stesso in forma così semplice che i sapienti di questo mondo non riescono a trovarlo, non possono proprio trovarlo perché si rende troppo semplice. Ora osservate, e questo in sé è il mistero della rivelazione di Gesù Cristo. Vedete? Questo in sé, che il c'è, nulla può essere più grande di Dio e non si può rendere niente di più semplice di quanto egli renda se stesso, vedete? Ecco ciò che lo rende grande, vedete? Ora, un uomo famoso, lui può farsi solo un po' più grande, o forse può abbassarsi e dire salve, vedete, o qualcosa del genere, però non può farsi piccolo, c'è qualcosa in lui, è umano. Non può farsi piccolo, perché quando arriva a farsi troppo piccolo, allora, per prima cosa, sapete, deve far riferimento a ciò che qualcun altro ha fatto e così via, e allora inizia di nuovo a rialzare le spalle, vedete? Ma la via verso l'alto si trova in basso, in Dio. Sì, i sapienti del mondo cercano, nella loro sapienza, di trovarlo. Nel fare così, si allontanano solamente da Lui. Vedete, i sapienti del mondo, se cercate di spiegare qualcosa tramite qualche matematica o qualcos'altro. Ricordate, egli ha perfino messo ciò nella Bibbia in Isaia 35, credo sia, che perfino è così semplice che perfino un delinquente lo capirebbe, vedete? Perfino uno sciocco ivi non sbaglierà. I sapienti lo mancano di gran lunga per la loro sapienza, allontanandosi di più da lui, cercando di trovarlo tramite la sapienza. Ora, non dimenticatelo, ciò sarà registrato, vedete? I sapienti, nella loro sapienza, vanno così lontano per cercare di trovare lui attraverso la loro sapienza che lo mancano, vedete? Se potessero essere abbastanza grandi da essere abbastanza semplici, potrebbero trovarlo. Se si è grandi abbastanza da diventare abbastanza semplici, lo vedete? E sapete che è davvero la verità. Sono entrato da persone nei loro uffici e altro, che erano davvero grandi uomini, re, vedete, e potenti, monarchi, e di solito sono grandi uomini. Poi sono entrato in luoghi dove un tizio aveva un cambio d'abito, forse qualche ministro che voleva un po' dibattere con me e si poteva pensare che senza di lui il mondo si sarebbe fermato, vedete? E quello è solo gonfiarsi la testa, vedete? Però un uomo grande, un grande uomo, si siede e cerca di farti pensare che tu sei l'uomo grande, vedete? Vedete, lui riesce ad umiliarsi. E vedete, Dio è così grande al punto che può umiliarsi, a tal punto che un essere umano non sa scendere così in basso. Vedete, questo è tutto. E nella loro, e si cerca di trovarlo, guardate ora, si cerca di trovarlo mandando i ragazzi a scuola e prendere una laurea in lettere, e si cerca di trovarlo con una terminologia teologica della Bibbia. E si cerca di trovarlo con programmi scolastici e con programmi di organizzazione e abbellendo le cose. E si cerca di trovare. Egli non c'è affatto. Lottate proprio contro il vento. Ecco tutto. Vi state allontanando da esso. Se potessero essere abbastanza grandi, da essere abbastanza semplici, potrebbero trovarlo in quella direzione, nell'essere semplici. Ma finché andate verso la sapienza, vi allontanate da lui. Ora lasciate che lo prenda in modo che non lo mancherete, finché cercate di trovare Dio tramite la sapienza, come fu nel giardino dell'Eden, come fu ai giorni di Mosè, come fu ai giorni di Noè, come è stato ai giorni di Cristo, nei giorni di Giovanni, ai giorni degli Apostoli e fino a questo giorno. Quando cercate di capirlo e cercate di trovare Dio tramite la sapienza, ogni volta ve ne andate più lontano da Lui. Voi cercate di capirlo. Non c'è modo di farlo. Accettatelo soltanto, vedete? Credetelo soltanto. Non cercate di capirlo. Non riesco a capire il perché, così, beh, di molte cose. Non capisco molte cose, o non riesco a capire. Non riesco a capire come questo giovanotto seduto qui mangi lo stesso cibo che mangio io e, eccolo qui, ha la testa piena di capelli e io non ne ho. Non lo capisco. Mi è detto che il calcio li produce e non riesco a tenere le unghie abbastanza corte, però non ho alcun capello da tagliare. Io non lo capisco. Come dice il vecchio proverbio, io non per cambiare posizione la serietà, ma ciò è serietà. Ma non sono ancora arrivato al suggello. Come mai una mucca nera può mangiare erba verde e dare latte bianco da cui se ne fa burro giallo? Io di certo non riesco a spiegarlo, vedete? Perché vedete, ognuno è un prodotto dell'altro. E come ciò avviene? Non so spiegarlo. Non so spiegare come due gigli si ergono o due fiori della stessa specie ed uno è rosso e l'altro giallo e uno marrone e uno blu. Non riesco a capirlo. Lo stesso sole su di loro. Da dove viene il colore? Vedete? Io non so spiegarlo. Purtuttavia lo si deve accettare. Vorrei solo che qualche grande teologo mi spiegasse in che modo questo mondo si mantiene in orbita. Vorrei che riuscisse a lanciarmi in aria una palla, roteando, e farle fare il secondo giro nello stesso punto. Non riuscireste a farcela. Eppure questo è così perfettamente regolato che si può stabilire l'eclisse del sole al minuto, a 20 anni da ora. Non hanno fatto un orologio o segnatempo o qualche pezzo di macchinario che sia così perfetto. E tuttavia essa rimane lì. E poi inclinata indietro. E se si raddrizzasse un po'? Sì, vi rendereste proprio ridicoli a provarci, vedete? Così, vedete, non cercate di ottenere sapienza per comprendere. Credete soltanto quello che egli dice. E più riuscirete ad essere semplici, allora Eccovi, lo troverete. Ora, sono così grato per quello. Grato che egli è, si è reso semplice. Ora, troviamo il sesto capitolo e il nono versetto. Fatemi iniziare ora. E quando egli ebbe aperto il quinto suggello, io vidi di sotto all'altare le anime degli uomini uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza avevano. Notate, non si fa menzione ad un altro animale né di una creatura vivente in questo annuncio del quinto suggello. Ricordate ora, c'era nel quarto suggello, c'era nel primo suggello, secondo, terzo e quarto, ma non qui. Vedete? Ora, se notate, rileggiamo uno dei suggelli. Ritorniamo al quarto suggello, vedete? Cioè al settimo versetto. E quando egli ebbe aperto il quarto suggello, io udii la voce del quarto animale che diceva, «Vieni, vedi». Quando egli aperto il terzo suggello, io udii la voce del il terzo animale che diceva, vieni e vedi, del secondo animale, vieni, vedi, e il primo animale che diceva, vieni e vedi. Ma poi quando arriviamo al quinto suggello, non c'è alcun animale. Ora notate, e quando egli ebbe aperto il quinto suggello, io vidi sotto l'altare. Proprio velocemente, vedete, non c'è alcun animale qui. E un animale rappresenta potenza, lo sappiamo, vedete. Non c'è alcuna creatura vivente. Ora, una di quelle creature scopriamo nello studiare la rivelazione nelle chiese che una di esse aveva era un leone e l'altra era un bue e l'altra era un uomo. E l'altra era un'aquila. Scopriamo nell'epoca della Chiesa che quei quattro animali, che significano quattro potenze, erano radunati attorno agli Atti degli Apostoli come il tabernacolo nel deserto. E voi lo capite, poiché non perderò tempo ad approfondirlo, come lo abbiamo disegnato qui e mostrato esattamente. Essi vigilavano su questa, l'agnello e la parola, per eseguire la parola come essi fecero nel deserto per l'arca del patto, nel luogo santo e così via. Ora, noi le abbiamo mostrate perfino in posizione coi colori tribali di Israele, quanti hanno sentito le sette epoche della Chiesa? Immagino che la maggioranza le abbia sentite. Due terzi di voi. Notate che perfino la natura dell'animale era esattamente un emblema tribale. Qualsiasi direzione i quattro, le dodici tribù si stabilivano, quattro su ogni lato, ovvero tre tribù su ogni lato, e i quattro animali erano seduti e sorvegliavano queste tribù da tutte e quattro le direzioni. E quando siamo andati a prendere il Vangelo è mostrato esattamente, quando si entra nell'arca, essi facevano la guardia all'arca, al patto, e poi scopriamo che il patto della nuova Chiesa, la sua rappresentazione sulla terra, era lo Spirito Santo. Il sangue ci aveva rimandato lo Spirito Santo. E i quattro animali rappresentavano, e come le dodici tribù di Israele, come ciò vigilava. E troviamo le loro nature e prendiamo quella stessa natura e la portiamo a ciascuno di quei quattro Vangeli con esattezza. Ed è esattamente lo stesso. Una parlava al leone, l'altra al bue, l'altra i quattro Vangeli. Eccolo! I quattro Vangeli sono la protezione dello Spirito Santo. Amen! Mi chiedo sempre, ci ho pensato spesso, ora, questo è all'incirca 6 anni, immagino, da quando ho sentito un grande uomo dire che era là. Gli Atti degli Apostoli erano soltanto la cornice. L'ho sentito dire tante volte, però sentire un uomo del suo prestigio, quale predicatore e quale insegnante, che ha scritto alcuni dei libri più famosi, che le persone dappertutto leggono, e dire che gli Atti degli Apostoli non erano realmente idonei per l'insegnamento della Chiesa. Quando gli Atti degli Apostoli sono proprio il fondamento di ciò, non la cornice, il fondamento, poiché la Bibbia dice che il fondamento di Dio è edificato sulla dottrina degli Apostoli. Esatto, Cristo, il capo, la pietra angolare. E quando questo tizio si trovò là e fece quell'affermazione, io proprio, il mio cuore venne meno e pensai, non c'è da meravigliarsi? Beh, ora lo vedo, nei suggelli. Non era rivelato, ecco tutto, vedete? Così che si trovavano là, in piedi, là, ma c'era qualcosa che lo diceva. Ora, notate, essi sorvegliavano. Ora, quando abbiamo preso Matteo 28, 19 e abbiamo scorso quella cosa lungo Matteo che rappresentava il leone, e arrivando a quel punto abbiamo trovato esattamente perché battezzano nel nome di Gesù Cristo. Ed egli era là, stando là, con quella stessa scrittura, per sorvegliare la santa commissione del battesimo del nome di Gesù Cristo. Bene, bene, ora mi sto allontanando sull'epoca della Chiesa. Notate, ma qui, quando ora arriviamo a questo quinto suggello, non c'è alcun cavaliere che si fa avanti e non c'è alcun animale che lo annunci. Giovanni, semplicemente, l'agnello lo aprì e Giovanni lo vide. Là non c'era nessuno a dire, ora vieni e guarda, vieni e vedi. Notate, nessuna potenza della creatura vivente. Oppure c'è sul sesto suggello, non c'è animale ad annunciarlo. E sul settimo suggello, non c'è animale ad annunciarlo. Nessuna potenza ad annunciarlo, vedete? Nessuno lo fa. Dopo il quarto suggello, non c'è nessun annuncio tramite alcuna potenza dell'animale. Dal quinto, dal sesto, né dal settimo suggello. Niente affatto. Ora notate, amo questo, come al tempo del cavaliere dei quattro cavalli, il cavaliere singolare dei quattro diversi cavalli, c'era un animale che annunciava potenza. Ogni volta il cavaliere montava un cavallo diverso e si faceva avanti per cavalcare, un'altra specie di animale usciva ad annunciarlo. Ecco un grande mistero. Vedete? Quello è il mistero. Perché? Per annunciare il mistero. Perché non c'è nessuno qui sul quinto suggello per annunciarlo? Eccolo, secondo la rivelazione che il Signore Gesù oggi mi ha dato, vedete, ovvero questa mattina, presto, cioè che il mistero dell'epoca della Chiesa è già finito in questo tempo. Il mistero dell'anticristo viene rivelato in questo tempo. L'anticristo ha fatto la sua ultima cavalcata e l'abbiamo trovato sul suo cavallo pallido, mescolato coi suoi molti colori, e cavalca direttamente nella perdizione. Lo vedremo nelle trombe e così via quando lo insegneremo. Lo finirei ora, ma ci allontaneremo di nuovo dal soggetto. E noi andiamo, egli cavalca, ecco perché là non c'è nessuno. Ora, noi non abbiamo alcun motivo scritto, delle ragioni per qualcosa. Ora, ricordate, da prima, per iniziare, ho detto che non può esserci nulla senza una ragione. Ricordate la gocciolina d'inchiostro? Vedete? Ora dovete trovare la ragione. C'è un motivo per cui non ci doveva essere un animale né una potenza per annunciare questo suggello che viene spezzato. E solo Dio può rivelarne il perché. Ecco tutto, poiché tutto ciò è, tutto si trova in Lui. Ma la ragione per cui egli lo rivela, come lo comprendo io, è a causa del mistero del libro di redenzione fino all'anticristo che viene rivelato. E allo stesso tempo la Chiesa se n'è andata e queste cose non accadono neanche nell'epoca della Chiesa affatto. proprio così. Esse sono lontane dall'epoca della Chiesa. La Chiesa in questo tempo è assolutamente rapita. La Chiesa sale nel quarto capitolo di Apocalisse e non torna fino a che essa torna con il suo re nel 19° capitolo. Ma questi suggelli qui rivelano ciò che è stato, ciò che è e ciò che sarà, vedete? E ora ciò che doveva essere per l'epoca della Chiesa è stato rivelato tramite questi suggelli. E ora osservate ciò che la prende. Le quattro fasi del suo cavaliere sono state rivelate. Le quattro fasi dell'anticristo che cavalca sono state rivelate in questo tempo. Di conseguenza, non ce ne devono essere altre. E c'erano quattro creature viventi di Dio per annunciare il cavaliere quando cavalcava. Quattro animali sono quattro potenze. Ora, sappiamo che animale, dall'interpretazione dei termini, dei simboli biblici, significa potenza. Ora, vediamolo da vicino. I quattro sono animali nella Bibbia che rappresentano una potenza in mezzo al popolo. Ora, se scopriamo, come in Daniele, quando vide nascere una certa nazione, essa forse sarà stata un orso che teneva una costola al suo fianco in simbolo. Poi vide sorgere un'altra potenza, un capro, esso rappresentava qualcosa. Poi vide sorgere un'altra potenza ed era un leopardo con molte teste, esso rappresentava un certo regno. Poi ne vide sorgere un'altra, un gran leone con i denti e pestava il rimanente. Quello rappresentava del tutto una potenza diversa. Uno era il regno di Nabucodonosor e un altro il simbolo di un sogno. Daniele vide una visione, Nabucodonosor fece un sogno, ma Daniele interpretò il suo sogno ed era correttamente con la visione. Amen. Oh, se solo sapeste cos'è accaduto! Cos'è accaduto prima che ce ne andassimo da qui? Vedete? Ebbene, sei sogni consecutivi vennero esattamente con la visione. Amen! Vedete? Un sogno interpretato è una visione. Poiché una persona, forse non essendo nata per rimanere con un subcosciente e sveglia quando lo vede, allora Dio si immerge in questo subcosciente e gli parla. La qualcosa egli l'ha promessa in sogni. Negli ultimi giorni egli avrebbe visitato le persone e anche in visioni, vedete? Ora, una visione è quando siete proprio svegli, in piedi, proprio così, e vengono rivelate certe cose. Rimanete, dite loro proprio circa in merito a ciò. Vedete cos'è avvenuto e quello che sarà e così via. Ma ora un sogno è quando dormite e i vostri cinque sensi sono inattivi e siete nel subconscio. Siete da qualche parte, perché quando tornate indietro ricordate dove siete stati. Lo ricordate per tutta la vita, vedete? Quindi è il vostro subconscio. Allora, per poter, vedete, come era solito dire il membro del congresso Pshaw, tu non puoi essere qualcosa che non sei. Ed è proprio esatto, vedete? E allora, se sei nato veggente, ora vedi, per farlo, entrambe quelle coscienze devono essere proprio assieme. Non una attiva qui con i cinque sensi, l'altra qui fuori quando sei addormentato, e i cinque sensi non sono attivi. Ma vedi, quando entrambe sono proprio assieme, tu non vai a dormire, sei nato così. Tu passi da una all'altra in quel modo, non ti addormenti, non c'è abbastanza spazio per andare a dormire e non puoi decidere di essere in quella maniera. Così doni e chiamate sono predestinati da Dio, sono doni di Dio e chiamate perfino senza pentimento, disse la Bibbia, vedete? essi sono ordinati prima della fondazione del mondo. Vedete? Ora scopriamo che una bestia di Daniele significava che era una potenza che sorgeva in mezzo al popolo. Benissimo? E anche le visioni di Giovanni qui hanno mostrato che erano potenze, nazioni che sorgevano. Per dire, gli Stati Uniti appaiono in Apocalisse 13 come un agnello. E poi, se volete sapere diverse, voi dite, quello parla del potere nazionale. Inoltre una bestia rappresenta anche potenza, santa. Lo sapevate? Notate, Rebecca, quando il servo di Abramo, Eliezer, quando venne a prendere Rebecca, lui la mise sopra un cammello, lo stesso cammello che lei aveva abbeverato, e lei cavalcò questo cammello per andare incontro al suo sposo invisibile. La stessa cosa che lei abbeverò fu la cosa che la portò alla sua futura dimora e al marito. Ed oggi è la stessa cosa, vedete? La stessa cosa che la Chiesa sta abbeverando, cioè il seme della parola. È la stessa parola che diventa vivente e ci porta dal nostro sposo invisibile. Vedete? Vedete? E guardate com'è perfetto. Isacco aveva lasciato la casa e uscì nei campi, lontano da casa sua, quando Rebecca lo vide. E la Chiesa incontra Cristo nell'aria e poi egli la riporta nella casa del Padre, dove i palazzi sono preparati. Isacco prese Rebecca allo stesso modo. E notate, fu amore a prima vista. Oh, mai. Lei corse ad incontrarlo. Ed è in quel modo che la Chiesa incontrerà Cristo nell'aria e sarà con Lui per sempre. Ora, i termini della Bibbia, questi animali sono potenze. Notate, ora voglio che notiate. Il diavolo aveva le sue quattro bestie che mutano colore per avanzare. Aveva le sue quattro bestie che erano tutte e tre messe nel colore di una. E quella rese un cavallo pallido, un cavallo bianco, cavallo rosso, cavallo nero. E abbiamo visto che ciascuna di quelle fu una fase del suo ministero, una fase della Chiesa primitiva che si era formata in una denominazione a Nicea, la Chiesa pentecostale originale sulla quale venne versato lo Spirito Santo. Scendendo, prese uno spirito anticristo, formò un'organizzazione, diede nascita ad alcune figlie d'organizzazione. Cambiò la sua potenza, tre volte la mise in uno e fece un cavallo pallido. E allora si diede un nome chiamato Morte e lo cavalcò nell'eternità, proprio il più chiaro possibile. Ora, notate ora, gli viene dato questo cavallo e lo sta cavalcando. Dio, anche Dio ha in ogni tempo. Ora osservate, quando apparve l'anticristo per la prima volta, lui in cosa apparve? Nel cavallo bianco, vedete? Ebbene, il più innocente possibile, solo una dottrina nella Chiesa. Volevano comunione, la vostra comunione è con Cristo, ma loro volevano comunione. Non poterono sopportarlo, vollero prendere, sapete, come le piccole cricche che sorgeranno nella Chiesa, voi lo sapete, voi pastori, vedete? Eh sì, come si dice, persone dello stesso stampo, ma se siamo nati di nuovo, fratelli, non è quello l'atteggiamento da assumere, vedete? No! Ora, noi, se vediamo qualcosa di errato nei nostri fratelli, preghiamo e portiamolo davanti a Dio e amiamo quell'uomo finché lo porteremo dritto nella presenza di Dio, vedete? Ecco il modo, proprio il modo in cui farlo. Sapete, Gesù disse là dentro, ci saranno erbacce, perché Gesù disse che ci sarebbero state, ma non le estirpate, toglierete il grano assieme ad esse, vedete? Lasciatele proprio stare, egli farà che egli compia la segregazione quando verrà il tempo, vedete? Che il tutto cresca insieme. Notate, quando la bestia uscì, l'anticristo uscì su una bestia, la sua potenza. Oh, amo questo. Inizio a sentirmi religioso proprio ora, vedete? Forse la stimolazione. Notate, quando l'anticristo, quelle rivelazioni nella presenza di quella palla di fuoco sospesa là nella stanza, finché, fratello, sebbene l'abbia vista fin da piccolo, ogni volta che mi viene vicino, essa mi allarma e gli mi mette quasi in uno stato di incoscienza. Non ci si abitua mai ad essa, non si può, è troppo sacra. Notate, quando l'anticristo andò, 4, sulle sue bestie del ministero a quel punto, Dio mandò avanti un animale per combatterlo, vedete? Osservate ora, poi, ogni volta che la bestia cavalcava il suo cavallo, l'anticristo cavalcava il suo cavallo sulla sua bestia per annunciare il suo ministero, anche Dio inviava il suo animale e lui era su di esso per annunciare il suo combattimento contro ciò. Ora la scrittura dice, quando il nemico viene a guisa di fiume, lo spirito di Dio innalza lo stendardo contro di lui. E così, quando il nemico uscì come anticristo, Dio mandò un certo tipo di potenza per affrontarlo. E poi, quando lui uscì di nuovo come un cavaliere sul cavallo rosso, un altro colore, un'altra potenza, un altro ministero, Dio ne mandò un altro al suo seguito per combatterlo, per sostenere la sua chiesa. Mandò il terzo, di nuovo Dio mandò il terzo animale venne ad annunciarlo, e gli mandò la quarta, Dio mandò il suo quarto, e allora l'anticristo finisce e sono terminate anche le epoche della Chiesa in quel tempo. Osservate, ora, questo è davvero buono. Ora, vediamo che il cambiamento del diavolo, le quattro bestie, significavano quale potenza avevano rivelato ovvero quale potenza rivelò al mondo e come loro finirono su questo cavallo pallido, morte. Ora guardiamo alle potenze di Dio di questi animali per combatterle. Il primo animale di Dio con cui egli uscì per affrontare l'anticristo, lo spirito anticristo, quando si trovava nel suo insegnamento. Ora, ricordate, quando l'anticristo cavalcò per la prima volta, lui si trovava in un ministero di insegnamento. L'anticristo cavalcò per la prima volta in un ministero di insegnamento. Osservate ora chi andò ad affrontarlo. Il leone della tribù di Giuda, il quale è la parola. Quando uscì il suo falso insegnamento, la vera parola andò ad affrontarlo. Ecco il motivo per cui abbiamo preso Ireneo e un Policarpo e quegli individui, un San Martino. Quando quell'anticristo cavalcava col suo insegnamento falso, Dio inviò il suo insegnamento, la parola, il leone della tribù di Giuda, che è la parola resa manifesta nello Spirito Santo. E lo Spirito Santo era là per manifestare se stesso, cioè la parola. Ecco il motivo per cui la Chiesa primitiva aveva guarigioni e miracoli e visioni e potenza. E perché essa era la parola vivente nella forma di un leone della tribù di Giuda che esce cavalcando per combatterlo. Amen. Ora, lo avete afferrato? Egli manda la sua potenza, anticristo? Dio manda la sua, la parola. L'anticristo è il falso insegnamento, il vero insegnamento andò di pari passo per combatterlo. Ora, quello fu il primo. Ora, questa fu la prima chiesa, l'apostolica, che andò ad affrontarlo. Ora, la seconda bestia che l'anticristo mandò fu una bestia rossa, la quale era sulla quale egli cavalcò e fu per togliere la pace dalla terra e fare guerra. Ora, il secondo che andò a combatterlo fu l'animale bue. Il bue significa una fatica, un animale da soma. Ed ora, se potessimo fermarci qui un minuto, permettetemi, sì, permettetemi, così sarete certi di vederlo ora. Ora, questo è il genere che potrebbe rendervi un po' perplessi, ma prendiamo qui Thyatira. Osservate, vedete se essa non è una chiesa che fatica, vedete? E all'angelo della chiesa di Thyatira scrivi: queste cose dice il figliuol di Dio, il quale ha gli occhi come fiamme di fuoco e i cui piedi sono simili al calcolibano. Io conosco le tue opere. Vedete, ora tratta tutto di opere, vedete, perché quello era colui col quale stava cavalcando. E la tua carità, il tuo ministerio, vedete, sono tutte la tua fede, pazienza, e che le tue opere ultime, di nuovo due volte, le tue opere, sopravanzano le primiere. Vedete, quello mostra che l'epoca di Thyatira, dopo che l'anticristo si era stabilito ed era venuto nell'epoca di Thyatira, la piccola chiesa non poteva fare altro che solo faticare. E un'altra cosa, il bue è anche è un animale da sacrificio, vedete? Essi dettero le loro vite liberamente nelle epoche oscure, in quei mille anni in cui il cattolicesimo controllava il mondo, ed essi andarono semplicemente dentro, sì o no? Allora non importava di morire, se si trattava di morire andava bene, e se andavano comunque a morire, perché era proprio lo spirito dell'epoca. Ecco il motivo per cui loro, ecco il motivo per cui Ireneo, ecco il motivo per cui Policarpo, Giovanni, Paolo, quei grandi e potenti uomini laggiù combatterono quella cosa. Paolo la vide e gli disse: io so che dopo la mia dipartita che dei lupi entreranno in mezzo a voi, fratelli, insegnando cose perverse, e ciò vi svierà. Guardate quel piccolo apostolo vecchio e saldo che stava là, la schiena colpito ovunque da frustate, gli occhi lacrimanti, ma poteva vedere più lontano delle loro, di quel telescopio messo in funzione là fuori, col quale si può vedere nello spazio per 120 milioni di anni luce. Egli poteva vedere dritto nell'eternità. Eccolo là, ed egli lo predisse e disse che quello era ciò che sarebbe avvenuto, e disse inoltre che sarebbe sceso nell'epoca a venire. Ora notate, eccolo. Dopo di lui, San Giovanni visse più a lungo, e quando San Giovanni, unto dallo Spirito Santo, stava cercando di prendere tutte le sacre epistole e metterle insieme per comporre la Bibbia, l'impero romano lo catturò e lo mise nell'isola di Patmo. Egli fu laggiù, sull'isola di Patmo, a motivo della parola di Dio. Policarpo lo stava aiutando a tradurla. L'altro giorno ho letto la lettera che Maria stessa scrisse a Policarpo e rimproverava, non lo rimproverava, ma lo lodava per essere un uomo coraggioso che poteva insegnare e accettare l'insegnamento di Gesù Cristo, il quale era nato da lei, da Dio, la stessa nota di Maria che lei aveva scritto a Policarpo. Policarpo venne dato in pasto ai leoni, lo sapete. No, egli venne bruciato. Per loro era troppo tardi per liberare un leone nell'arena. E così fecero a pezzi un bagno, una vecchia cabina per il bagno che si trovava là. Lo misero nell'arena e lo bruciarono. E proseguendo lungo la strada, egli camminava con la testa chinata. Il centurione romano disse: tu sei un uomo anziano e ben rispettato, perché non rinuncia a quella cosa? Egli continuò a guardare verso il cielo e una voce da qualche parte parlò. Non riuscivano a capire dove. Disse: Policarpo, non temere, io sono con te. Perché? Egli stava con quella parola. E quando iniziarono ad accatastare le assi di legno su di lui per bruciarlo, ci fu una musica celeste che scese, e da qualche parte gli inni di alcuni esseri angelici che cantavano il cantico. Egli non batté ciglio nemmeno una volta allo schernitore. Ecco gli uomini valorosi, ecco gli uomini che possono resistere, i martiri durante le epoche. A quel tempo soffrirono terribilmente, ma cos'erano loro? Erano sotto ispirazione, lo spirito di Dio, la potenza. Io non dimenticare questo, Chiesa, e voi, fratelli che ascoltate i nastri, voglio che esaminiate questo. Come potrebbero gli uomini fare qualcos'altro in aggiunta alla potenza di Dio che è stata rilasciata a loro? Metterò quassù questa scatola per raffigurarlo. Se Dio manda un certo spirito in mezzo a loro, quella è l'unica cosa tramite cui possono operare. È lo spirito che opera fra di loro. Ora vi dimostreremo tramite la storia della Chiesa e tramite l'apertura dei suggelli e le potenze che vennero sciolte, e osservate esattamente che la Chiesa rispose all'unzione ed essi non potevano fare nient'altro. Ora, il primo fu quel leone che ruggì, quella parola pura, non modificata. Il secondo, in Tiatiri, fu il bue, ed esso fu gravato un animale da soma, scusatemi, e fu anche un animale da sacrificio. E non fu esattamente così quella piccola e povera chiesa? Roma là si era stabilita per mille anni di epoche oscure, e qualsiasi cosa non professava di appartenere alla Chiesa romana veniva immediatamente messa a morte, e dovettero faticare, andare da un posto all'altro. Voi massoni, voglio richiamare la vostra attenzione. Vi ricordate il segno della croce? Ora, voi sapete di cosa parlo. Ora notate, ora, se voi notate, quello portava e proteggeva quella Bibbia, vedete? Ed essi dovettero faticare fra di loro. Eccovi qui, il bue. E quando venne il tempo, lo abbiamo detto ieri sera, vedete, quando la cosa andò avanti e venne il sacrificio, ed essi dovettero andare. Egli disse, non danneggiare il vino e l'olio. Cosa fecero essi? Vi salirono volenterosamente e morirono. Essi non se ne curavano, perché lo spirito della Chiesa in quel giorno era sacrificio, fatica. E vi salirono il più liberamente possibile, unti con il vero spirito di Dio di quell'epoca, e morirono da eroi. Un sacrificio, migliaia di migliaia, 68 milioni di essi agli atti. Bue, sacrificio, oh my, lo capite? Ok, benissimo. Ora, il sacrificio poteva solo faticare in quell'epoca per combattere la grande opposizione per quei mille anni. Ora, la terza bestia che uscì dal diavolo fu questo cavallo nero. Vedete? Ora, il terzo animale che uscì, una potenza da Dio per combatterlo, per combattere le potenze del cavallo nero, fu un uomo. Abile, intelligente, con la sapienza di Dio. Sapete, l'uomo è più intelligente di qualunque bestia. Vedete? Egli è più intelligente, poiché soprattutto in astuzia la supera. È abile, astuto, vedete? Ed egli, l'epoca, dall'epoca oscura, ora uscendo dall'epoca oscura. Ora, quest'altro lato, quando questo cavallo nero stava cavalcando, quando lì si tassava per i loro sacrifici e per ogni cosa che facevano, e i soldi erano proprio... Oh, sapete com'era? Ora, la cosa seguente che uscì a combatterlo fu l'animale con il volto d'uomo, intelligente, istruito, astuto, bravo, unto con quello spirito di quel giorno. Lo avete notato? Ora, egli andò a combatterlo avendo con sé l'astuzia della sapienza di Dio. Quella fu l'epoca della riforma. Martin Lutero, John Wesley e via dicendo, vedete, fu la Riforma, Zwingli e, oh, tutti gli altri, Knox, Calvino e tutti gli altri, vedete, che uscirono, fu Scaltrezza. Ora, osservate, esattamente dall'epoca oscura dalla Riforma, fu in questo modo, osservate, fu la Scaltrezza dell'uomo. Se volete aprire la finestra per un po', credo che nella platea le persone stiano diventando quasi un po' accaldate, sì, forse. Quindi aprite un pochino le finestre, perché so che se sento caldo io che predico, so che sentite caldo anche voi nella platea. Beh, notate, fu la Scaltrezza dell'uomo. Ora, lo capite? Quella terza bestia che Satana inviò, anche lui divenne scaltro. Osservate, una misura di frumento per un denaro, tre misure d'orza per un denaro. Vedete? Oh, my! Vedete? Il trucco per fare soldi, la scaltrezza per prendersi l'oro del mondo e la ricchezza venne portata in essa. Ecco esattamente da adempiersi. Ecco ciò che dette inizio al far pagare per le preghiere e per... fece un luogo chiamato purgatorio e pregarono per far uscire da là i loro antenati e... oh, dovevate lasciare per testamento la vostra proprietà e ogni altra cosa. La Chiesa ed era lo Stato, erano la stessa cosa. E la Chiesa ereditava la vostra proprietà. E non vedete come alcuni di questi evangelisti oggi hanno ancora addosso quella stessa unzione? Fanno sì che le persone anziane cedano le loro pensioni e lasciano per testamento le loro case per certe cose. Ebbene, fratello, io non voglio arrivare a quello, vedi? Ma ora resterò dritto con questa. Guardo indietro per vedere dove sto andando. Ora, notate, quegli uomini, quello è qualcosa che riguarda loro, quello è affare loro, quello non ha niente a che fare con me. Io sono solo responsabile per questa qui. Ora, notate, l'animale che venne per combatterlo ora era un uomo. E tutti noi sappiamo che questo animale d'uomo, questa potenza d'uomo, nel suo essere intellettuale, riconobbe che quell'oste che Martin Lutero aveva in mano quando stava salendo quei gradini. Dicevano, questo è il sangue di Gesù Cristo, questo è il corpo di Gesù Cristo. E Lutero lo gettò a terra e disse, sono pane e vino, non è il corpo di Cristo, poiché è stato esaltato e siede alla destra di Dio facendo intercessione. Vedete, sapienza, vedete, uomo. E quando si fece avanti John Wesley, dopo che era entrato Zwingli e Calvino, ed essi avevano portato la Chiesa ad un tale punto sulla sicurezza, tanto che non volevano più alcun risveglio. Quello che sarà, sarà. Quello era tutto. E vivevano in ogni modo. La Chiesa luterana e la Chiesa anglicana sono così distorte. Oh, my! L'intera nazione era divenuta corrotta, proprio come ora. Le Chiese erano distorte. Quando Re Enrico l'VIII salì al potere in Inghilterra, dopo Maria, la sanguinaria, e di tutte queste cose che avvennero, e poi la Chiesa era così piena di violenza e corruzione. Molti rivendicavano il cristianesimo e vivevano con 4-5 mogli, o facevano quello che volevano, continuavano, e la sozzura. John Wesley, studiando la scrittura, osservandola, gli fu rivelato che il sangue di Gesù Cristo santifica il credente, e si è, non si dovrebbe, egli dunque, cosa fece? Egli uscì in un'altra riforma. Nel suo giorno, egli salvò il mondo, come fece Lutero, vedete? Cosa fu? Fu la potenza di quell'animale simile ad un uomo che avanzava. Dette sapienza all'uomo di comprensione che la cosa era sbagliata. Quello non è il sangue di Gesù Cristo. Quello non è il corpo di Gesù Cristo. Quello rappresenta il corpo, vedete? Ancora adesso c'è una grande confusione tra i cattolici e i protestanti. È l'unica cosa sulla quale proprio ora non si riesce a stare insieme. Su ogni altra cosa e si riescono a stare assieme, eccetera. Quella. Sono queste cose in quei concili che stanno tenendo. Ora, Notate, ma questo, ma essi non sono riusciti ad accordarsi su questo. Vedete? Per uno è il sangue, dice, è il sangue letterale che il prete ha il potere di mutare questo pane nel letterale corpo di Cristo. Ecco quello che rappresenta il piccolo tabernacolo nella chiesa, sapete? È il motivo per cui fanno i segni e ogni genere di offerte pagane mentre passano da là, sapete, inchinandosi e togliendosi i cappelli e via dicendo. Quello non lo fanno per l'edificio, ma per quell'ostia che è nel tabernacolo. E notate come Satana astutamente ha imbrogliato ciò. Ma vedete, a quel tempo sull'essere umano, vedete, Dio mise uno spirito di sapienza sull'uomo per comprendere che quello è sbagliato. Ora, quello era per combattere la terza bestia che egli stava cavalcando, che aveva tanto corrotto la Chiesa al punto che era terribile. I riformatori, dunque, cosa fecero nell'epoca? I riformatori portarono la Chiesa dalle sue cerimonie pagane di idolatria indietro di nuovo a Dio, vedete? Ecco ciò per cui l'animale avanzò, la scaltrezza dell'uomo, il cavaliere per fare questo. Ora, ma leggiamo ora il versetto 3, ovvero Apocalisse 3, 2, solo un minuto. Ora, questo l'ho segnato qui per qualche motivo. Ora, questo è, ora, si inserisce l'epoca luterana nell'epoca dei riformatori di Apocalisse 3, 2. Ciò che essi fecero, si organizzarono. Non appena Lutero dette inizio alla sua chiesa, la organizzarono. Benissimo, la stessa cosa fece Wesley, la stessa cosa fece la Pentecoste, esattamente. La organizzano. E cosa fanno? Prendono lo stesso sistema dal quale vennero fuori. Vedete? Ora osservate questo Apocalisse che parla di questa chiesa di Sardi. All'angelo della chiesa è il primo versetto, naturalmente, vedete? Benissimo? Sii vigilante e rafferma il rimanente, cioè la parola che ti è stata insegnata. Vedete? Il rimanente che sta per morire. Proprio allora è pronto a ricominciare in un'organizzazione come la Chiesa Cattolica dalla quale era uscito, vedete. Poiché io non ho trovate le opere tue compiute nel cospetto dell'Iddio mio. Eccovi! Ecco che egli torna di nuovo dritto indietro. Non vedete perché il sistema organizzativo è sbagliato? Chi lo cominciò? Fu Dio? Furono gli apostoli? Fu la Chiesa Cattolica Romana che lo cominciò. Ora lasciate che qualche storico dica diversamente. Non si trova là. Essi sono, dicono di essere la madre chiesa, e lo sono, ma organizzarono la cosa e misero un sistema con un uomo a capo. E noi non abbiamo preso un uomo come fecero loro. Noi prendiamo un intero concilio di uomini, li mettiamo assieme, e allora si ha davvero confusione. Proprio così. Come potrebbe un concilio fare altrimenti? È come dire che noi pensiamo che la democrazia sia giusta, lo credo anch'io, ma non funzionerà mai bene. Non può farlo con un mucchio di ricchi qui attorno che la dirigono. Come può essere mai possibile che vada bene? Non può essere. Notate, la cosa reale era un re devoto. Notate l'animale, il terzo animale. Ora, fu l'abilità di un uomo e rappresentava i riformatori che uscirono dall'idolo, dal prendere per esempio questo è il pane, questo è il vino. Vedete, l'anticristo ha ancora qualcosa che simboleggia il cristianesimo, deve averlo perché è contro, vedete? E quindi se deve essere contro qualcosa, ora se lui si facesse avanti e dicesse oh io sono un Buddha, beh, quello non ottiene niente, tutti lo fanno, è semplicemente un pagano, tanto per iniziare. Ma l'anticristo è astuto, là egli ha ogni tipo di cose che rappresentano il cristianesimo, l'unica cosa è che è finito dall'altra parte, qualcosa che è contro la sua dottrina originale, vedete, ecco ecco ciò che lo rende anticristo, vedete? Così i riformatori, quando l'animale uscì nella forma di un uomo per combatterlo. Ora, non dimenticare questo, classe, non dimenticarlo, vedete? Ricordatevelo tutti i giorni della vostra vita, vedete? Questi animali sono corretti e il così, dice il Signore, vedete? Notate, l'idolatria portò l'animale dell'uomo, uscì con la potenza di Dio tramite la sapienza che Dio gli diede e portò la Chiesa dall'idolatria di nuovo a Dio. Ma troviamo in quella stessa epoca della Chiesa, quando iniziarono a denominarsi per fare la stessa cosa che fecero al principio, quello che fece Roma, ora essa sta per portare figlie a quella Chiesa. E lei cosa dice? Disse, ora che sei, io non ti ho trovato perfetto, e tu devi rafforzare quella piccola forza che ti è rimasta. Ora, ascoltata la sua ammonizione di nuovo, in Apocalisse 3:3, prendiamo, ebbene, credo di averlo preso pochi momenti fa. Ricordati da quanto hai ricevuto ed udito, e serbalo e ravvediti. Proprio, in altre parole, ricordati che sei uscito da una simile corruzione del genere. Vedete? E guardate qui, che se tu non vegli, io verrò sopra te a guisa di ladro. E tu saprai, e tu non saprai a quale ora io verrò sopra te. Continuando, egli sposterà il candelabro, vedete? Così, eccolo qui, che cos'è? La luce della Chiesa. Ed essendo dritta dentro lo stesso sistema organizzativo dell'oscurità pagana dal quale era uscita, e rimane là oggi con persone di cuore onesto come sono i cattolici, pensando che quello sia la verità. E i protestanti ridono dei cattolici quando l'uno vale l'altro, esatto, secondo la parola, la sapienza dell'uomo. Ora notate, oh come amo questo, ascoltatelo ora che li ammonisce, ora noi siete tutti perfettamente d'accordo? Ora se non lo siete scrivetemi una domanda, poiché quegli animali sono esattamente identificati in ogni epoca, come la Bibbia li ha identificati qui, è esattamente ciò che l'hanno fatto, la storia dimostra ciò che hanno fatto, noi guardiamo proprio qui e vediamo ciò che hanno fatto. E quindi quegli animali, io non l'avevo mai saputo prima, stavo seduto là, potevo vederlo salire lassù, proprio come voi vedete me, vedete? E deve essere giusto, perché proprio qui con la Bibbia, quindi come farete qualcos'altro che non sia dire che è giusto? Notate, ora, il quarto animale che venne inviato per combattere l'anticristo in quest'ultimo animale. Siete pronti? L'ultimo animale che venne inviato, o l'ultima potenza per combattere l'anticristo, che era contro l'insegnamento di Dio, l'anticristo, era un'aquila, vedete? Il quarto animale vivente era un'aquila. Ora, voi studiate le epoche, studiate le scritture, è l'aquila, e nella Bibbia l'ultima epoca fu un'epoca dell'aquila, e Dio paragona l'aquila ai suoi profeti, vedete? Ciò, ora osservate, l'ultima epoca, l'epoca dell'aquila è un rivelatore della vera parola, vedete? Prima che Dio entri in azione come fece ai giorni di Noè, egli inviava prima un'aquila. Quando guidò Israele e l'esercito di Faraone era pronto a partire, egli mandò un'aquila. Ogni volta egli alla fine manda un'aquila, la fine d'essa. E qui egli manda di nuovo un'aquila. Questo è esattamente con la parola. Per cui, come potete renderla qualcos'altro? Manda un'aquila, perché è un rivelatore della verità che è caduta durante tutta l'epoca. Così, come mai al mondo poteva il bue o l'uomo o qualunque animale stesse cavalcando, come poteva mai essere rivelato finché non fosse venuta l'aquila? Essi ebbero il loro posto, erano animali inviati proprio allo stesso modo in cui lo fu chiunque altro. il leone che fu l'originale, e là dove l'anticristo sorse in combattimento. Poi lui suscitò un'altra potenza e gli mandò un'altra potenza ad affrontarla. Poi lui suscitò un'altra potenza e gli mandò un'altra potenza ad affrontarla. E poi all'ultima potenza egli fa scendere l'aquila per ristabilire i figli di nuovo alla fede originale dei loro padri. L'epoca dell'aquila. Poi notate che non ci sono più animali. Quello è tutto, quella è la fine. Ora, se ora volete prendere Apocalisse 10:1-7, ho fatto riferimento a ciò. Ricordatevi nell'epoca dell'ultimo messaggero, vedete, cosa doveva avvenire? Tutti i misteri di Dio sarebbero stati rivelati. L'aquila. Amen. Ora, vedete le quattro bestie che cavalcarono, quello fu perfettamente giusto. Credete questo? E ora qui c'è ogni epoca, ovvero ogni potenza che cavalcò dietro di essa. E c'è la scrittura che mostra ciò che fece il cavaliere nemico. Questo è stato rivelato in questi suggelli. Ed ora è stato rivelato anche che ogni animale, la potenza che Dio inviò per combatterlo, arriva esattamente in modo puntuale fino al tempo dell'aquila. Ora, se questo è l'ultimo tempo, allora verrà un'aquila, esatto, e per quello. Ora, ricordatevi, ora nei giorni in cui venne il leone, la parola originale, circa un centesimo di essi dettero ascolto al leone. Nei giorni in cui venne il bue di essi, solo un piccolissimo gruppo dette ascolto al messaggio del bue. Nei giorni in cui venne l'uomo, lui operò in mezzo agli uomini, vedete, per cui fu scaltro. Egli portò fuori un piccolo gruppo. E cosa fecero? Satana lo vide così, li mandò dritti indietro e li fece sposare in quello. E ricordatevi, quando alla fine verrà l'aquila, sarà un centesimo dell'1% che darà ascolto. È un'epoca dell'aquila. Ricordatevi, sono tutti questi altri cavalieri. E poi perfino Gesù predisse, se egli non avesse affrettato la sua venuta, non ci sarebbe affatto alcuna carne che si salverebbe per il rapimento. E questa la scrittura? Vedete dunque dove ci troviamo, fratello e sorella? Vedete dove ci troviamo? Dio, sono così felice. Io non so cosa fare. Non è che sono qui solo per parlare. Anche io ne sono incluso. Sono fra voi, vedete. Io, questo mi riguarda. Ho una famiglia e ho fratelli e sorelle che amo. E l'Iddio del cielo è abbastanza gentile da scendere e rivelare quella cosa. Egli stesso, tramite visioni che sono state dimostrate essere la verità per 30 anni. Eccoci qui, siamo arrivati. Questo è tutto. La ricerca scientifica l'ha dimostrato. La conferma della parola l'ha dimostrato. E noi siamo qui. E questa rivelazione viene da Dio ed essa è la verità. Avete afferrato qualcosa? Mi chiedevo se l'avreste afferrato, vedete? Sì, Signore. Dunque, domenica non avrò bisogno di dirvelo. Notate, notate, meraviglioso. Ora, notate. E dunque, secondo il tempo in cui Dio stava per liberare il mondo antidiluviano, egli mandò l'aquila. E al tempo in cui avrebbe liberato Israele, egli mandò l'aquila. Credete che anche nel tempo di Giovanni, sull'isola di Patmo, questo messaggio era così perfetto che egli non lo poteva affidare ad un angelo? Sapete, un angelo è un messaggero. Ma lo sapete che il messaggero era un profeta? Lo credete? Dimostriamolo. Apocalisse 22, vediamo se era un'aquila. Sì, vedete, egli era un... Certo, era un angelo e un messaggero, ma fu un profeta che gli rivelò questo intero libro di Apocalisse. Apocalisse al 22 capitolo e il 19 versetto, credo sia esatto. Se lo ha notato qui, 22:19, forse mi sono sbagliato. No, 22:9, ecco qual è. Stavo guardando a 22:9, proprio così. Oh sì, eccolo. Ed egli mi disse, guardati che tu non lo faccia, io sono conservo tuo e dei tuoi fratelli profeti. Osservate ciò che Giovanni vide qui. Io, Giovanni, sono quel che ho udite e vedute queste cose. Ora egli sta per concludere, questo è l'ultimo capitolo. E quando le ebbi udite e vedute, io mi gettai giù per adorar davanti ai piedi dell'angelo che mi ha mostrato queste cose, Ed egli, dunque, l'angelo, vedete, allora egli disse a me, guardati che tu non faccia. Nessun vero profeta o messaggero di qualsiasi genere vorrebbe essere adorato, vedete? Quello è solo per Dio. Ed egli mi disse, guardati che tu non lo faccia, io son conservo tuo e dei tuoi fratelli profeti e di coloro che serbano le parole di questo libro. Adora il Dio. Vedete? Ora, il libro era tanto importante che esso è la parola di Dio. Ora osservate, e quando la parola di Dio viene portata avanti, deve essere portata dal profeta, poiché è colui a cui viene la parola di Dio. Mi aspettavo di ricevere una domanda su questo in questa scatola qui. Ho pensato che le avrei anticipate un po' su questo, sapete? Sento che dentro ce n'è una simile, tutto qui. Io ho pensato che le avrei risposto, vedete? Vedete, viene portata ogni parola di Dio. La Bibbia non cambia affatto il sistema, vedete? È la stessa cosa. Essa deve venire a questo veggente che stiamo aspettando arrivi. Notate ora, Apocalisse 10:1-7. Ora, leggiamo di nuovo il nono versetto. Ora, prendiamo noi... Ora, prima di arrivare a quel versetto, voglio chiedervi qualcosa. Lo vedete perfettamente prima di lasciare questi suggelli? Ora ricordate, non ci sono più potenze che escono dopo quell'aquila, vedete? Non ce ne sono più. Ogni volta che l'anticristo inviò qualcosa, Dio mandò una potenza. L'anticristo mandò un'altra potenza, Dio mandò qualcosa a combatterla. Poi mandò un'altra potenza, Dio mandò qualcosa a combatterla, vedete? E poi quando egli arrivò all'aquila, quella fu la sua parola, di nuovo come era al principio. Ora osservate, non è il profeta che ci aspettiamo venire, un uomo unto con lo spirito come Elia? Non sarà Elia, certamente, ma sarà un uomo simile che scenderà e il suo stesso ministero è mandare di restaurare per questo popolo caduto tramite questi inganni denominazionali di nuovo alla fede originale dei padri. Ora, se quello non unisce insieme la Bibbia, io non so cosa lo compia, io non posso dire altro in merito, perché è tutto, ci arrivate semplicemente, è la verità. Se prendete qualcosa da là, la distorcete, vedete? Così ciò sarà proprio in quel modo. Ora, notate ora, nel nono versetto, anime sotto l'altare. Ora, qui è dove avrò delle vere discordanze, ma proprio osservate solo un minuto. È solo, vedete, l'ho pensato anch'io, ma non è venuto in quel modo. Ho sempre pensato che queste anime sotto l'altare fossero i martiri della Chiesa primitiva. E sono certo che il dottor Uriah Smith e ognuno di loro afferma che lo siano, vedete? Ma l'ho pensato io stesso. Ma quando lo Spirito Santo ha mostrato la visione di ciò, non lo era. non sono le anime. Ora voi dite, ebbene ora non so di quello, ebbene ora solo un minuto e lo scopriremo. Guardate, queste non sono le anime della Chiesa sposa, niente affatto. Noi abbiamo pensato che quelle anime sotto l'altare fossero la Chiesa sposa che aspettava là, vedete, che gridano, fino a quando, Signore, fino a quando? Ora lasciate che legga questo di nuovo in modo che potremo afferrarlo correttamente. E quando egli ebbe aperto il quinto suggello, io vidi di sotto all'altare le anime degli uomini uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa. Vedete, la parola di Dio e la testimonianza che avevano resa. Ora, non scostatevi da lì, ancora un momento, vedete? E gridarono, infino a quando, Signore, infino a quando, vedete, che sei il santo e il verace, non fai tu giudizio e non vendichi tu il nostro sangue sopra coloro che abitano sopra la terra. E furono date a ciascuna d'esse delle stole bianche, e fu loro detto che si riposassero ancora un poco di tempo, infino a tanto che fosse ancora compiuto il numero dei loro conservi e fratelli che hanno da essere uccisi com'essi. Ora, poiché esse, se notate, nel tempo in cui questo quinto suggello viene aperto, vedete, la Chiesa se n'è andata. Non possono essere le anime sotto la Chiesa primitiva. Ora vi prego, se avete mai prestato attenzione a questo ora, poiché questa è una grande controversia, per cui voglio che ascoltiate ora molto attentamente, e voi avete i vostri fogli e le cose con cui scrivere. Ora, voglio che facciate attenzione. Ora, queste non possono essere quelle anime, poiché le anime dei giusti, dei martirizzati e delle persone giuste, la Chiesa, la sposa, sono già state portate su, per cui non potrebbero essere sotto l'altare. Esse sarebbero in gloria con la sposa. Ora, osservate, poiché esse se ne sono andate nel rapimento, nel quarto capitolo di Apocalisse, esse sono state portate su. Ora, chi sono allora queste anime? Ecco la cosa seguente. Chi sono esse dunque se non sono la Chiesa primitiva? Questo è Israele che deve essere salvato come nazione. Tutti quelli che sono predestinati, è Israele stesso. Voi dite, oh, aspetta un minuto, dite, non possono esserlo. Oh, sì, essi devono essere salvati. Ecco, sistemiamolo solo un minuto. Ho quattro o cinque scritture, ne prenderò una. Prendiamo Romani solo un minuto e scopriamo se sono loro. Prendiamo il libro di Romani e andiamo all'undicesimo capitolo di Romani e lo scopriremo, solo leggiamolo e così lo scopriremo da soli. Romani, l'undicesimo capitolo, il 25° e 26° versetto. Ora ascoltate Paolo qui. E Paolo disse, se alcun altro, perfino un angelo, predicasse qualche altro Vangelo, cosa? Egli sia anatema. Osservate, perciò che io non voglio, fratelli, che ignoriate questo mistero, a ciò che non siate presuntuosi nella vostra vanità. Eccovi, l'induramento è avvenuto in parte ad Israele finché l'adempimento della pienezza dei gentili sia entrata. L'ultima sposa gentile sia fatta entrare per la sposa, la cecità che venne ad Israele per quel proposito. E così tutto Israele sarà salvato, secondo che gli è scritto, il liberatore verrà di Sion e torrà dinanzi a sé l'empietà per Giacobbe. Esatto, ora, quelli sotto questo altare sono Israele, osservate, l'unico scopo per cui Israele fu accecato fu affinché noi venissimo salvati, lo credete? Ora, chi li accecò? Dio accecò i suoi figli. Non c'è da stupirsi che Gesù stava là alla croce e quei giudei gridavano per il suo sangue. Quelli erano i suoi figlioli ed egli era la scrittura, egli stesso era la parola. Ed ecco, egli sapeva che quella gente lo avrebbe ricevuto volentieri. Ecco perché li accecò in modo che non lo avrebbero riconosciuto. Egli venne in un modo così umile e per questo li accecò in modo che essi non lo avrebbero ricevuto. Vedete? La scrittura disse che l'avrebbero fatto ed egli li accecò. Erano accecati. Gesù li compatì tanto che disse: Padre, perdonali. Non sanno quello che fanno, vedete? Erano ciechi. Paolo disse che furono accecati per uno scopo per noi. Notate, ora voglio che osserviate questo molto attentamente. Ad esse furono date delle stole. Non ne avevano? Ad esse furono date delle stole. Stole bianche a ciascuna di esse. Ora, i santi ora ce l'hanno. Ne hanno già una, la ricevono qui, ma là, ad esse, furono date delle stole. E i santi avevano già le loro e sono andate avanti, vedete? Vedete? Esse non ebbero la possibilità, perché furono accecate da Dio, dal loro stesso Padre, affinché la grazia di Dio potesse essere adempiuta in modo che la sposa potesse essere presa dai gentili. Esatto? Lasciate che vi mostri qui un bellissimo simbolo in Giuseppe. Giuseppe, l'uomo di spirito, l'aquila, era nato fra i suoi fratelli proprio come la vera chiesa si trova fra le altre e poteva interpretare sogni e vedere visioni. E gli altri lo odiavano, suo padre lo amava. Notate dunque, fu buttato fuori, cacciato dai suoi fratelli, non da suo padre, buttato fuori dai suoi fratelli e fu venduto per circa 30 pezzi d'argento, fu gettato in una fossa e si riteneva fosse morto, fu tirato su e fu posto alla destra di Faraone. E poiché fu cacciato dai suoi fratelli, vedete, gli fu data una sposa gentile, non del suo stesso popolo, tramite questo genero Efraim e Manasse che furono aggiunte ad Israele. Quando Israele li benedì, incrociò le mani dal più giovane al più grande per incrociare le benedizioni dal giudeo di nuovo, ovvero dal giudeo al gentile, vedete? Incrociò le mani per il figlio più giovane, che è la chiesa più giovane, affinché entrasse. La chiesa madre se ne stava al sole. Essa partorì questo bambino. E notate, per ottenerlo, Israele incrociò le mani nel simbolo. E Giuseppe, quegli stessi figliuoli, venivano da una madre gentile. La sposa di Israele a quel tempo si incrociò dalla vecchia ortodossa alla maniera cristiana tramite lo Spirito Santo che incrociò le mani di Israele. Egli disse: Dio ha incrociato le mie mani. Egli non ebbe nulla a che fare con ciò. Notate, poi Giuseppe, rigettato dai suoi stessi fratelli, dal suo stesso popolo, si prese una sposa gentile, esattamente quanto ha fatto Gesù. Rigettato dai giudei, si prese una sposa gentile. Ora leggiamo qualcosa su questo. Ho annotato una scrittura, Atti 15, e ad ogni modo, questo è quello che dobbiamo insegnare. Ora, credo di averlo scritto correttamente. Leggiamo Atti 15, 14. Molto bene, spero dunque sia esatto. Benissimo, Simone ha narrato come Dio... No, iniziamo dal 13° versetto. E dopo che essi si furono taciuti, Giacomo prese a dire... Ora, vedete, cos'era venuto? Erano andati dai gentili, vedete? Ed era iniziato il trambusto perché erano giudei, vedete? E dopo che essi si furono taciuti, Giacomo prese a dire... Fratelli, ascoltatemi! Simone, cioè Simon Pietro, ha narrato come Dio ha primieramente visitati i gentili per di quelli prendere un popolo nel suo nome. Vedete, il nome di mia moglie era Broy. Quando io l'ho presa, lei è diventata una Branham, vedete? Gesù tirò fuori la sua chiesa o la sua sposa dai gentili. È la scrittura, simboleggiata come lo fu Giuseppe. Ora notate questo, ora queste anime sotto l'altare. Ebbene, queste anime, ora comprendiamo che si trovano sotto l'altare perché furono martirizzate da uomini empi come Eichmann, vedete? Esse stanno solo aspettando, milioni di esse, vedete, tuttavia restano giudei. Ora ricordate che cos'era? Esse furono uccise per la parola di Dio, non per la testimonianza di Cristo. Lo capite? Ma ricordate, la Chiesa entrò, inoltre, i martiri della Chiesa erano per la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo. Quanti lo sanno che qui al... Sì, benissimo. Ora, queste però non avevano la testimonianza di Gesù Cristo. Per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa. I giudei, e Hitler li odiava, come anche Eichmann, così anche Stalin e tutto il resto del mondo, vedete. Tuttavia rimasero fedeli a quanto credevano e furono uccisi perché erano giudei. Sapevate anche che Martin Lutero ebbe in un certo senso la stessa idea. È la verità. Disse, tutti i giudei dovrebbero essere eliminati e si sono anticristo. Vedete, ma egli era sotto un'altra dispensazione, non lo capiva, non capiva la parola. Adesso la parola, la verità avanza. In che modo eclisserete mai Israele? Non potete farlo, no. Oh, come poteva quel profeta stare lassù quel giorno e dire «Tu sembri un unicorno, Israele!» Quando cercavano di mostrargli le parti peggiori di ciò, lui disse «Bene, disse, chiunque ti benedice sarà benedetto e chiunque ti maledice sarà maledetto». Proprio così. Oh, cari miei, come lo farete? Una volta pensarono che Dio li avesse dimenticati. Quando il profeta vide avvenire quell'oscuro avvenimento per i giudei, quell'uomo stava là... E la parola di Dio si versò su di lui. Disse, oh Signore, dimenticherai il tuo popolo? E gli disse, cosa c'è vicino a te? Lui disse, una canna da misura. Disse, quanto è alto il cielo? Misuralo! Quanto è profondo il mare? Lui disse, non posso misurarlo. E gli disse, nemmeno io posso. Nemmeno posso io dimenticare Israele? No, Signore, egli non lo dimenticherà. Egli doveva accecare il suo stesso figliuolo. Ora, pensateci, accecò il suo stesso figliuolo per dare a noi una possibilità e noi lo rifiutiamo? Ora, questo non vi fa sentire così piccoli da poter strisciare sotto un blocco di calcestruzzo con indosso un cappello da cowboy e senza mai toccarlo? Questo è piuttosto umile, sapete? Oh, mai! Sì, osservavano la parola di Dio, essi erano giudei, avevano la propria legge e stavano con essa. Ora, vi ricordate di ieri sera? Vedete? Essi si attenevano a quella ed erano giudei, avevano la legge. E la legge era la parola di Dio e vi si attenevano proprio così. E per la testimonianza che avevano resa furono martirizzati. E qui c'erano le anime sotto l'altare dopo che la Chiesa se n'è andata. Ora, guardate, nella loro cecità avevano martirizzato il loro Messia e adesso ne subivano la conseguenza. Se ne resero conto, lo riconobbero dopo che era passato. Essi lo videro, dunque, quando arrivarono davanti all'altare di Dio. Ma ora la grazia di Dio è per loro. Guardate, ora, esse non potevano affatto essere i santi, altrimenti sarebbero già vestiti. Qui invece, ora, sono soltanto anime sotto l'altare, per la parola di Dio e per la testimonianza che ritenevano, perché sono il popolo di Dio, i giudei. Ma ora, osservate, la grazia di Dio viene a loro e Gesù dà a loro, a ciascuno, una stola bianca. Oh, ma osservate, direttamente dopo che la Chiesa se n'è andata, perché si furono fedeli alla loro causa e vennero accecati e non lo sapevano. Non lo sapevano! Recitavano esattamente la parte che Dio aveva ordinato loro di recitare. E qui, Giovanni alza lo sguardo e vede le anime sotto l'altare. Guardate ora, egli vede quelle anime. Osservate ciò che gli dice di loro. E se gridarono, Signore, fino a quando? Guardate, ancora un po', vedete? Consideriamolo mentre lo approfondiremo attraverso la scrittura ora. Essi si resero conto di aver assassinato il loro Messia, vedete? E non lo sapevano, ma poi se ne avvidero. Anche loro vennero assassinati per pagare per aver commesso l'errore. E infatti, considerate cosa dovettero fare, vedete? Erano colpevoli di assassinio. Di conseguenza, furono assassinati, vedete? Avevano gridato, il suo sangue sia su di noi, vedete? È vero, e furono accecati. Ora, se non fossero stati accecati, Dio avrebbe detto, lasciateli, non ne sono degni. Ma già che furono accecati da Dio, la sua grazia giunse a loro. Amen. Parlate di grazia meravigliosa. E diede a ciascuna di esse una stola, perché tutto Israele sarà salvato, ognuno che ha il proprio nome scritto. E così Gesù diede loro stole. Come Giuseppe fece ai suoi fratelli un simbolo. Guardate quando Giuseppe si trovava là e poiché alla fine si fece conoscere là, presso l'altare, il suo stesso altare, nel suo palazzo, il suo trono, disse che tutti mi lascino. Sua moglie era nel palazzo dove sarà la sposa. E disse loro, non mi riconoscete? Ehi, sta parlando in ebraico ora. Sono vostro fratello Giuseppe. Oh, mai. Essi dissero, ora, ce la farai pagare. Disse, aspettate un minuto. Dio ha fatto questo per uno scopo? Voi dovevate cacciarmi per risparmiare la vita. Gloria! Eccovi, esattamente. Disse, non siate adirati con voi stessi. Vi ricordate che Giuseppe disse così? Disse, non siate adirati con voi stessi. Ora è tutto a posto, è tutto finito. Dio mi ha inviato qui prima di voi. Sapete, la Bibbia disse che essi gli diranno, quando lo vedranno arrivare, diranno, senti, tu sei il Messia, lo sappiamo, ma che ne è di quelle cicatrici? Vedete? Egli dirà, le ho ricevute nella casa dei miei amici. Amici! E allora quando se ne renderanno conto coloro che sono rimasti, i 144.000, la Bibbia ha detto che si separeranno una casa dall'altra. E serviranno giorni proprio per gridare, piangere e camminare avanti e indietro. Diranno, come abbiamo potuto farlo? Come abbiamo potuto farlo? Beh, abbiamo ucciso il nostro stesso Messia. Disse che piangeranno come una famiglia piangerebbe per il suo unico figlio. Come abbiamo potuto farlo? Quei giudei sono il popolo più religioso al mondo. Dio li ha scelti, ma li accecò per prendere noi e noi lo rigettiamo. Qual è il giudizio della Chiesa gentile? Eccovi, vedete? Vennero accecati di proposito da Dio affinché potesse prendere noi una sposa per Gesù, portarli dal... Vedete? Ed era stato simboleggiato prima e così via. Vedete ora chi sono le anime? Non sono i santi martirizzati, sono già morti, proprio così. Notate, essi sono già morti, vedete? Così a queste furono date delle stole, ad ognuna di esse. E ora desidero che facciate attenzione, ma ora la grazia di Dio si abbassa fino a loro. Gesù dà ad ognuna di esse una stola bianca, come fece Giuseppe, la sua grazia ai suoi fratelli. Osservate ora, sebbene avessero anche cercato di sbarazzarsi di Giuseppe, non di meno la sua grazia si abbassò a loro, vedete? Oh, va tutto bene, è tutto a posto. Non volevate farlo, ma vedete, fu Dio a farlo. Vedete? Dio permise a tutti voi di agire in quel modo, così che egli potesse cacciarmi e portarmi qua giù, in modo che potessi salvare le vite al popolo. Questi gentili, qui, da dove ho preso mia moglie? Non avrei avuto moglie se io fossi rimasto laggiù. Ora, amo mia moglie. Essa mi ha dato questi figlioli. E disse io, e ora vengo a prendervi tutti. Ora anche tutti voi avrete del bene. Vi condurrò qua giù. Vivremo tutti insieme come una grande famiglia. Vedete? 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 Disse, voglio chiedervi una cosa. Vive ancora il mio vecchio padre? Oh! E osservate ciò che fece al piccolo Beniamino, che è un simbolo dei 144.000, come vedremo più tardi. Vedete ciò che fece? Corse velocemente verso Beniamino, gli si gettò al collo e iniziò ad abbracciarlo. Il suo fratellino, che era nato nella famiglia dopo che lui se n'era andato, vedete, da sua madre, la prima chiesa, la chiesa ortodossa. I 144.000 nacquero in sua assenza, mentre egli era lontano a prendere la sua sposa gentile. Oh, mai! Questo non vi provoca qualcosa? Eccolo! Vedete dunque chi sono? Eccoli! Ora, notate, benché avessero cercato di sbarazzarsi di Giuseppe, la sua grazia li raggiunse. Per quanto abbiano cercato di sbarazzarsi di Gesù, egli però ritorna, perché erano ciechi, e dà loro a ciascuno una stola bianca. Egli li prenderà ugualmente a casa. Non fa alcuna differenza, perché lui ha già detto, io li salverò tutti comunque. Vedete? Ora, il versetto 10. Notate, chiedevano vendetta. Vedete? Ora, se quella fosse stata la sposa, sarebbe stata come Stefano. Padre, perdonali, sapete? Vedete? Ma questi che sono appena entrati, sono giudei, capite? Chiedevano vendetta. Notate ancora, vedete? Lui disse ancora, notate, non si tratta, lui disse, sono i tuoi fratelli, i giudei, i 100. Ora, volevano vendetta, dicevano, oh, andremo, noi vogliamo che tu ci vendichi laggiù. E gli disse, solo per un po' ora, solo per un po', poiché, notate, fatemelo leggere qui, si trova al decimo versetto. Benissimo. E gridarono con gran voce dicendo, infino a quando, oh Signore, che sei il santo e il verace, non fai tu giudizio e non vendichi tu il nostro sangue sopra coloro che abitano sopra la terra? E furono date a ciascuna d'esse delle stole bianche e fu loro detto che si riposassero ancora un poco di tempo. Vedete cosa? Un poco di tempo, infino a tanto che il numero dei loro conservi, vedete? Ora, di che si tratta? Dei profeti che predicano ora a Israele, vedete? Infino a tanto che i tuoi conservi ancora, i tuoi conservi ed anche i tuoi fratelli che hanno da essere uccisi come essi. Vedete coloro che sono predestinati ad essere uccisi così, vedete? Che hanno da essere uccisi come essi sia compiuto. Vedete, in altre parole, è predestinato per loro. Sono le scritture per cui essi devono farlo. E riposate ancora un poco di tempo. Ora avete ricevuto le vostre stole, andate a casa e sedetela ancora un po', vedete, aspettate solo un po'. Ora notate, i tuoi fratelli, devono ancora essere uccisi, il che significa che i 144.000 devono ancora essere chiamati nella tribolazione, i 144.000 che sono chiamati. Vorrei che avessimo tempo, potremmo finirlo domani sera, se piace al Signore, noi appena prima di addentrarci nell'altro suggello, vedete? Inoltre, ora badate, essi devono essere martirizzati dall'anticristo, l'abbiamo appena passato e notate nella sua ultima cavalcata dove lui spezza quel patto con quei giudei laggiù, e la cavalca, vedete? Questi giudei, 144.000, devono essere chiamati fuori dai due testimoni di Apocalisse 11. Ora, ricordate, devono profetizzare. L'avete letto? Quanti l'hanno letto? Certo, ne siamo tutti a conoscenza per aver letto la Scrittura. Ed essi profetizzano, questi due testimoni profetizzano durante il tempo della seconda metà delle 70 settimane di Daniele, che sono gli ultimi 3 anni e mezzo. Ricordate come ci siamo occupati delle 70 settimane di Daniele? Dissi che ne avremmo avuto bisogno quando saremmo arrivati qui. Non sapevo il perché, ma io solo qualcosa mi diceva che ne avremmo avuto bisogno. Ed eccoci, sì, vedete? Notate, al tempo di Daniele. Ora, ricordate, a Daniele fu detto che il Messia sarebbe venuto, il principe, il Messia piuttosto, ed egli avrebbe profetizzato. A Israele erano rimaste ancora 70 settimane, e nel mezzo delle 70 settimane il Messia sarebbe stato soppresso e il sacrificio quotidiano abolito. È esatto? Però c'erano ancora 3 anni e mezzo, le settimane determinate. In questo spazio egli prende la sposa gentile. Ora essa sale, e quando sale i due profeti si presentano ad Israele. Vedete? E quelle anime che sono state martirizzate ora, durante questo, i veri giudei genuini, durante questo, che avevano il loro nome sul libro, che vivevano una vita retta e facevano la cosa giusta, vivevano il giudaismo in modo preciso, esse furono martirizzate da Eichmann e da tanti altri. Gente onesta, milioni laggiù, e quei tedeschi spararono a loro e li massacrarono, li ammazzarono e li appesero agli steccati e li bruciarono e li cremarono ed ogni altra cosa. Quegli assetati di sangue o senza cuori di Hitler e Stalin e Mussolini e tutti quei tali che odiavano quei giudei. Penso che una delle cose che ha tenuto unita questa nazione sia il fatto che hanno sempre rispettato il giudeo, proprio così a cui hanno dato un posto. Onorate il giudeo e Dio onorerà voi. Ora c'è un gruppo di giudei che sono dei rinnegati, come ci sono gentili allo stesso modo, ma del vero giudeo Dio ha posto il suo nome sul libro da prima della fondazione del mondo. E in questo periodo egli fu assassinato, e ricordate, pensateci ora, quanto è perfetto questo, proprio dopo che furono uccisi quei milioni di giudei, gente innocente dalle nazioni del mondo, qui la scrittura dice, proprio in questo tempo, che ognuno di loro sta sotto l'altare rendendosi conto di quanto è avvenuto, e gli furono date delle stole bianche. Ed esse dissero, ebbene, perché non possiamo ritornare al regno proprio ora? Il regno giudaico deve essere stabilito sulla terra, vedete? Giovanni disse che il regno si trovava là, vedete, per essere stabilito. Ora, questo è il regno del Vangelo, vedete? Ma il regno dei giudei sarà predicato da questi due profeti. Perciò, osservate il regno della terra qui. Il regno del cielo viene predicato dai giudei, ovvero al gentile. Il regno qui sulla terra deve essere stabilito nel millennio, dopo il millennio per i giudei. Ora notate questo ora, mentre essi predicano, vedete, ancora prima che questi profeti entrino in scena, questi giudei che dovettero morire sotto Eichmann e gli altri, a ciascuno di quelli che era predestinato viene data, per grazia, una stola bianca. Viene data a ciascuno di loro una stola bianca. Notate, ora, che cosa succede appena quello avviene? Sto guardando quell'orologio là in fondo e so che siamo in ritardo, ma non voglio, vedete, noto quei poveretti che stanno là in piedi. Dio vi aiuti, fratelli, spero che ad ognuno di voi sia data una stola bianca quel giorno, vedete. State in piedi cambiando posizione del continuo, con le gambe dolenti, e alcuni di voi hanno lavorato tutto il giorno. So quello che significa. E guardate qui, e alcune donne anziane stanno in piedi. Noto che alcuni di questi uomini cedono il proprio posto alle donne, e qualcun altro lo dà a qualche cara madre bisognosa, col piccolo, e io vedo tutto questo, vedete, e sono certo anche lui. Notate, tuttavia non intendo trattenervi troppo, se solo riesco a far sì che vediate il messaggio. Ecco tutto quello che desidero facciate, vedete? Notate ora questi giudei, devo farlo in modo che vediate la rivelazione di questo suggello. Vediate quello che sono queste anime sotto l'altare e chi esse sono. Ora notate, al tempo di Daniele, dunque, nella seconda metà della settantesima settimana, ora ricordate, il Messia doveva essere soppresso nella metà. Ecco la metà, bene. Qual è la metà di sette? 3.5. Quanto predicò Cristo? Esatto. Ora, ma sono fissate ancora per il popolo cosa? Altri 3.5 anni. Bene, durante questo periodo, ebbene, vedete, quel che avviene è che la sposa gentile viene scelta nelle sette epoche della Chiesa e sale. E quando lo fa in quel modo, a tutti quei giudei che sono stati martirizzati a causa della cecità, che sono sotto l'altare, Dio viene e dice, vedete cos'era? Ora darò ad ognuno di voi una stola. Dicevano, fino a quando, Signore, entreremo adesso? Disse, no, i vostri conservi, i giudei, devono soffrire ancora un poco. Devono essere martirizzati come siete stati martirizzati voi. La bestia deve prenderli quando rompe il suo patto. Ora notate, una volta, ora ricordate, questi profeti devono profetizzare secondo Apocalisse 11. Voi avete alzato le mani, voi che l'avete letto, vedete? E fu concessa loro potenza. E fra un minuto scopriremo chi sono, se il Signore vuole. Notate ora chi sono questi profeti. E ora la Bibbia qui lo dice, sicuro, egli lo dice, certo, vedete? Ora, notate, nel mezzo di queste 3.5 settimane, dunque, che essi profetizzarono qua giù, e l'Apocalisse disse qui, ed essi profetizzano 1340 giorni. Se ora il normale calendario giudaico, il tempo regolare del calendario di Dio, considera esattamente 30 giorni in un mese, il calendario romano è quello che l'ha confuso. Il calendario normale ha 30 giorni al mese. Ora, se volete prendere 30 giorni e aggiungere i 3.5 anni e vedere i 30 giorni, ebbene, a cosa arrivate? 1300, ovvero 260 giorni. 1260 giorni, 60 giorni, è esattamente 3.5 anni. Ora, vedete, in questo non c'è errore. Eccolo, ciò si adatta insieme. Come mettere insieme un incastro. Notate, i due profeti predicavano per 3.5 anni ai giudei. In questo vengono chiamati fuori i 144.000. E poi, notate, questi due profeti sono precisamente Mosè ed Elia. Vedete? Vedete? Ora, guardate il loro ministero. Osservate ora ciò che fanno tali profeti. Hanno il potere di colpire la terra con una piaga ogni volta che vorranno. Chi l'aveva già compiuto? Mosè. Essi hanno il potere di chiudere i cieli e di non far piovere al tempo del loro ministero. Chi chiuse i cieli per 3.5 anni? Eccoli, sono loro. Vedete, l'uomo quando muore non cambia il suo stato, non muta la sua composizione, vedete? Guardate, quando in passato Saul divenne apostata e non c'erano profeti nel paese, non poteva capire cosa fare. Egli si era opposto a ciò, stava per andare in battaglia, andò dalla strega di Endor. Ora, col sangue di Tore Montoni, lei poteva farlo. E lei evocò lo spirito di Samuele. E quando Samuele salì, stava là, nella sua veste di profeta. Non soltanto questo, ma egli era ancora un profeta. Disse, perché mi hai chiamato dal mio riposo? Vedete, disse, visto che sei diventato nemico di Dio. Disse: domani sera a quest'ora cadrai in battaglia, e a quest'ora domani sera sarai con me. Ed è esattamente quanto accadde, vedete? Non solo, egli era ancora un profeta, vedete? E questi tali sono ancora dei profeti. Ci addentreremo un po' di più in questo tra alcuni minuti, se piace al Signore, vedete? Oh, my, quanto amo questa parola! Non c'è da meravigliarsi che l'uomo non vivrà di pane soltanto, ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Questi due profeti sono Mosè ed Elia, secondo le loro opere, che sono state di nuovo simboleggiate. Quello è sempre stato il loro ministero. Ora notate, proprio come fecero loro, quello non li ha cambiati. Ricordate, questi tizi non sono mai morti. Osservate solo un minuto. Ora, non confondete, prima di allontanarci da questo, non confondete il ministero di Elia della quinta volta con il suo ministero della quarta volta. Vi ho già detto che la Chiesa gentile aspetta Elia. Esatto. E qui lui è laggiù con i giudei. Ricordate che egli non può venire quattro volte. Quello è il numero del nemico. Egli deve esserci cinque volte. La prima volta che venne era Elia stesso, la volta seguente in cui venne era Eliseo, la volta seguente in cui venne fu cosa? Giovanni Battista, la volta dopo in cui viene è come settimo angelo, e la quinta volta che viene è laggiù con Mosè che predica loro. Certo, sì signore, non confondetelo. Cinque, se conoscete i vostri numeri della Bibbia, cinque è il numero della grazia che opera. Ed è quanto egli ha compiuto? Ora, fate attenzione se volete sapere dov'è. Gesù fu un'opera della grazia? G-E-S-U, 5, O-P-E-R-A, è esatto? Opera d'amore per voi. E se voi andate a Lui, come venite? Tramite cosa? F-E-D-E, in O-P-E-R-A, è esatto? Opera è il numero della grazia. Benissimo, per i credenti. Notate, il primo Elia fu lui, il secondo fu Eliseo, il terzo fu Giovanni, il quarto era il settimo angelo, ovvero l'ultimo messaggero per la Chiesa, secondo Malachia 4 e Apocalisse 10:7. Ora, la quinta volta egli è un messaggero per i giudei, per i 144.000, per i giudei, dopo che la Chiesa se n'è andata. Mi sento un po' strano, vedete, guardate, se alcuni pensano, desidero che ora capiate questo, vedete, se alcuni pensano ancora che Malachia 4 per restaurare il popolo sia la stessa cosa che lui farà laggiù per i giudei e ritengono che sia tutta la stessa cosa, permettete che lo metta in chiaro per voi. Solo un minuto. Vedete, sarebbe un po' confusionario. Il motivo, ricordate, per cui in Malachia 4 dice ridare la fede dei padri, ovvero dei figlioli al padre, vedete, al padre. Lasciate che vi mostri la differenza del ministero. Se lui viene per ridare la fede dei figlioli ai padri, negherebbe Cristo, ritornerebbe alla legge. È giusto? I padri osservavano la legge. Lo capite? Notate, quando venne per adempiere il suo ministero in Malachia 4, vedete, come Malachia 4, Elia era da solo. Quando invece venne per ministrare ai giudei di Apocalisse 11, egli ha insieme Mosè. Perciò non c'è confusione, nemmeno un po', vedete, lo afferrate? Quando viene Eliseo di Malachia 4, è solo. Elia andrà, non Elia e Mosè. Elia sorgerà, ma la stessa ispirazione che disse che Elia verrà per l'ultima parte dell'epoca della Chiesa per restaurare la fede dei figlioli alla fede originale dei padri, la fede apostolica a cui dovete ritornare. E l'anticristo li ha tirati fuori tutti per restaurare, come tutto il resto delle scritture è amalgamato. Vedete, egli viene da solo, vedete? Ma quando viene per la Chiesa, la Bibbia, o viene per i 144.000, la Bibbia afferma chiaramente che sia lui. Ve ne sono due, non uno. Due, ed il suo primo ministero non poté prendere i giudei e riportarli alla legge. Lui diventa, poiché lui viene a predicare Cristo ai 144.000. Amen. Eccolo, quel Messia che era stato soppresso. Amen. È così, quindi non confondetelo. Non c'è confusione. Le scritture non mentono affatto. Gloria! Oh, quando l'ho visto, stavo per saltare. Ho detto, grazie, Signore. Quando l'ho osservato avvenire laggiù, ho visto quell'Elia uscire là da solo per quella prima epoca, ed era solo. Poi quando l'ho visto venire di nuovo da qualche altra parte, ce n'erano due là quando questo è avvenuto. Ho detto, eccolo, quello lo compie, Signore. Amen. Ora lo vedo. Alleluia. Lo è esattamente. Se non l'avessi menzionato, sarebbe stato un po' confuso per qualcuno, ma egli mi ha detto di menzionarlo, così l'ho fatto. Notate, questi uomini sono mantenuti in vita da Dio, dal loro ministero originale, per il servizio futuro. L'hanno servito così bene, vedete? Pensate, quello spirito di Elia esercita il ministero 5 volte, Mosè 2. Cosa? Vennero tenuti in vita per il servizio successivo. Nessuno di loro morì, dunque. Non credete a quello? Furono entrambi visti viventi, che parlavano a Gesù sul monte della trasfigurazione. Ma ricordate, essi devono morire. Ora Mosè effettivamente morì, però risuscitò, poiché fu un perfetto simbolo di Cristo, vedete? Nessuno ha mai saputo dove fosse sepolto. Gli angeli vennero a prenderlo, vedete? Ebbe angeli come portatori di bara. Perché? Nessun mortale poteva portarlo dove stava andando. Passò attraverso un atto. Ecco tutto. Ebbe angeli, portatori di bara, vedete? Perché essi lo portarono dove era supposto essere. Nessuno lo sa, nemmeno Satana lo sapeva. Lui contendeva con l'arcangelo, proprio così. Non riusciva a capire cos'era accaduto a Mosè. Lo vidi tremare lassù e guardava sopra il paese, guardava indietro verso i figlioli e così via. Lo vidi tremante, ma egli salì sulla roccia e quella fu l'ultima volta che lo vidi. Quella è la roccia, quella è la roccia. Lasciate che io stia su quella roccia alla fine della mia strada. Sì, Signore. Ora i miei fratelli di colore erano soliti venire qui e cantare un piccolo cantico. Se potessi starei di certo su quella roccia dove stava Mosè. Sì, Signore. Oh, quella è la roccia su cui voglio stare anch'io. Per fede mi ci trovo. Ma ricordate, Elia si era stancato perché ebbe moltissimo lavoro da fare. Quindi era esausto e Dio gli mandò un mezzo con cui andare a casa. Proprio così. Gli inviò un carro, è giusto? Lo portò su. Lui non morì mai, visto che egli lo mantenne in vita. Aveva un'opera futura per lui. Lasciate che egli unga anche un uomo, vedete, che avanzi nel suo spirito. Però devono gustare la morte. Ora, Apocalisse, l'undicesimo capitolo. Ora, andiamo? In ogni cosa sono proprio qui. Tocchiamolo, Apocalisse 11. Osservate, vedete, se non vengono uccisi entrambi. Sì, Signore. Tutte e due devono gustare la morte. Sì, Signore. Dopo la fine del loro ministero, gustano la morte. Apocalisse 11. E iniziamo al 7° versetto. E quando hanno finita la loro testimonianza, la bestia che sale dagli abissi fa guerra con loro. Oh, ma lui non può sopportarlo. Quei santi rotolanti tornano di nuovo, vedete? Molto bene. Benissimo, dall'abisso fa guerra con loro e li vincerà e li ucciderà. Ma osservate ciò che avviene. Ora vengono simboleggiati perfettamente e i loro corpi giaceranno in sulla piazza di quella gran città spiritualmente chiamata Sodoma ed Egitto, dove ancora è stato crocifisso il Signor loro. Gerusalemme, vedete? Ora, essi devono gustare la morte, non è così? Proprio così. Dopo che il loro ministero sarà finito. Perché? Il ministero del settimo angelo, il ministero d'Elia al settimo angelo non... perché non poté, sto cercando di dire, il ministero del settimo angelo dunque essere tramite Mosè, se lui è immortale? Come ha potuto esserlo tramite Elia? Perché Dio non lo inviò e disse: Elia, tu hai faticato così duramente, io e così via, in tutti questi diversi luoghi, io invierò giù Mosè. Perché? Considerate il ministero di Mosè. Elia era un profeta per tutte le nazioni, ma Mosè fu legislatore soltanto per i giudei. Amen. Mosè fu là per dire la ragione per cui venne Elia, quei giudei che dicono: aspetta, noi qui osserviamo ancora la legge. Ma qui si trova Mosè stesso e qui c'è Elia che sta con lui. Oh, vedete, lui viene soltanto per i giudei, vedete? Mosè andò solo ai giudei. Il profeta lì era per tutte le nazioni. Mosè invece divenne un profeta per i giudei e un legislatore, vedete? Quello fu il suo messaggio, la legge. Ma qual era il messaggio di Elia? Per le donne con i capelli tagliati, per le denominazioni. Sì, signore. E lui li fece davvero a pezzi. Facce truccate, disse loro, sarete date in pasto ai cani. Lui le sgridò davvero. E quando poi il suo spirito venne su Giovanni, egli uscì dal deserto e fece la stessa cosa. Esatto, disse: non pensate di appartenere a questo o a quello? Il Dio può da queste pietre suscitare figliuoli ad Abramo. Si avvicinò a Erodiada e disse: e mi vuoi dire che hai sposato il tuo stesso cognato? Disse: non ti è lecito farlo. Oh, fratello! Lui glielo disse, certo. Notate, queste anime devono aspettare per un certo periodo perché i 144 siano martirizzati. Oh, non è ciò, non è... Questo fa capire la Bibbia. Ora il mio tempo è proprio concluso, se vi lascio andare per tempo, ma ho alcune cosette in più da dire, se potete sopportarlo. So che fa caldo ed io sto sudando, tuttavia, ascoltate, ho da dirvi qualcosa, è così buono, arde proprio nel mio cuore, spero che non l'abbiate dimenticato, vedete? Lasciate che dica questo in sua presenza, per sua grazia, egli mi ha permesso di vedere la mia gente non molto tempo fa, in stole bianche, ve lo ricordate? Vi ricordate? Vi ricordate la storia? Non tanto tempo fa. La sposa gentile, essi ora si trovano là. Tutti loro erano in stole bianche. Mi svegliai, ero stato ad una riunione, è avvenuto circa un anno fa, un po' di più. Una mattina mi svegliai e mi alzai e dissi: cara, a mia moglie, lei non si mosse, i figliuoli circa, dovevo alzarmi e portarli a scuola, proprio quassù, al solito posto. Ebbene, mi tirai su sul letto, sapete, e mi appoggiai, sapete come ci si siede con la schiena dritta e si appoggia il capo alla spalliera del letto. Abbiamo uno di quei letti all'antica e così mi ero appoggiato così. E pensai: ragazzo mio, ne hai già 53, se vuoi fare qualcosa per Dio faresti meglio a farla, perché fra un po' diventerai troppo, troppo vecchio, capite? E pensavo, sai, ora è proprio così. Pensavo: ragazzo, sai che non ne ho per molto, dovrò andarmene ben presto, dissi. Ho un anno più di quanto visse mio padre, vedete? Pensavo, ben presto dovrò andarmene, l'ho visto, e qui non ho fatto ancora nulla per Dio. Pensavo, ho sempre desiderato fare qualcosa per Lui. Pensavo, devo affrettarmi a farlo, se lo devo fare, e non so in che modo lo farò, tutto qui. Pensavo, tu, spero di vivere per vederlo venire. Non voglio essere uno spettro o uno spirito. Vedete, ho sempre avuto paura di uno spirito. E ora, sapete, sarebbe quasi... Ho sempre pensato come se incontrassi il fratello Neville e lui fosse una nuvoletta bianca che si muove, sapete? E io dicessi, salve, fratello Neville! E lui dicesse, salve, fratello Branham! Con qualche altro senso, giacché non potrebbe parlare, però saprei che è il fratello Neville, sì. Desidererei stringergli la mano come faccio sempre, perché è tutto quello che conosco. Sono esseri umani, vedete. Vorrei stringergli la mano, ma lui non avrebbe alcuna mano. Essa sarebbe putrefatta laggiù nella tomba, vedete? Pensavo mai. Spero di non dover attraversare questo. Ora vi dirò la verità. Io avevo paura di morire, non paura di essere perduto, ma non volevo essere uno spirito. Volevo rimanere un uomo. Volevo aspettare il rapimento, vedete? Volevo restare in questo modo. Non volevo essere uno spirito, andare in giro. Stavo là, pensandoci. E tutto ad un tratto avvenne qualcosa. Ora, sapete, tutti voi siete al corrente delle visioni. E se questa era una visione, non ne ho mai avuta una simile, vedete? E le ho avute da quando ero un bambino piccolo. E improvvisamente qualcosa avvenne e mi sentii uscire da me stesso. Pensai, e io pensai, io sono già morto, vedi? E me ne sono andato, vedete? E arrivai in un posto e pensai, credo che mi volterò a guardare indietro. Era proprio così reale, amici, come il fatto che mi trovo qui. Vedete? E mi girai per guardare indietro e là c'ero io, disteso sul letto, ed ero disteso accanto a mia moglie. Pensai, bene, probabilmente è stato un attacco cardiaco. Vedete? Pensai, bene, vedi, sono morto all'istante. Quello sarebbe stato un buon modo per andarsene, perciò pensai, è un attacco di cuore. Non ho dovuto soffrire. Guardai e pensai, beh, ora è strano. Sono sdraiato là, proprio là, ed eccomi qui. Così mi voltai. Sembrava un grande campo, per dire, o qualcosa di simile, proprio un grande campo disseminato di fienarola, e dissi, beh, mi domando cosa sia questo. E tutto ad un tratto, mentre guardavo, ecco venire migliaia di giovani donne, tutte in stole bianche, coi capelli che scendevano fino in vita, a piedi nudi, e correvano verso di me. Pensai, ora, questo cos'è? Mi girai e guardai là dietro e mi trovavo là e alzai lo sguardo così, eccole venire, mi morsi un dito, io non sono per niente addormentato, ma potevo sentire e dissi, ebbene dunque, c'è qualcosa di strano qui. E quelle donne venivano tutte di corsa e io non ho mai visto donne così graziose. E venivano tutte correndo verso di me. E quando corsero da me, sapete come sono fatto, piuttosto vengo chiamato uno che odia le donne, ma non lo sono, vedete. Tuttavia io penso che una brava donna sia sia un gioiello. Penso però che una non buona sia, come dice Salomone, acqua nel sangue. Infatti, senza dubbio, non so cosa farne di donne di pessima fama o presuntuose. E così arrivarono tutte queste donne e iniziarono ad abbracciarmi. Ora, questo è insolito. Sapete che non lo permetterei così. Ed esse erano... Ora, lo dovrò dire in un certo modo, giacché sono fra un gruppo misto. Ma esse erano donne. E ognuna di esse mi abbracciava e diceva, nostro prezioso fratello. E una dopo l'altra mi abbracciavano. Stavo là ad osservare e pensai, beh, ora questo cos'è, vedete? Ed esse erano là, pensai, cos'è successo? Girai lo sguardo verso il basso. Mi trovavo sdraiato proprio laggiù. Ed ero qui, in piedi, qui. Pensai, ora, è strano, io non lo capisco. E quelle donne gridavano, oh, nostro prezioso fratello, e mi abbracciavano. Ora, in quanto alla sensazione, erano interamente donne. Ora, Perdonatemi, sorelle, quando dirò questo perché... Ma ascoltate il vostro dottore, se non abbiamo menti pure, allora non siamo cristiani. Non mi importa, ho sempre vissuto puramente, Dio lo sa. Quando ero un ragazzino, l'angelo del Signore mi disse di non contaminare il mio corpo, fumare o bere, ed è stata la verità. Per grazia di Dio l'ho mantenuto. Quando ero un peccatore, non correvo in giro con le donne. E così, ma qualsiasi uomo che permetta ad una donna di stringerlo fra le braccia, essendo lui costituito da cellule maschili e lei una femmina, c'è una sensazione? Non importa chi siate, ora non ditemi che non lo siete se siete una persona in salute. Ma non lassù, perché non si hanno più cellule diverse, là non si peccherà mai, c'è stato un cambiamento, non c'era altro se non solo amore fraterno per quelle donne. Benché nella grazia che sono considerate, penso che una donna, una cara donna che si tiene in ordine e cammina da signora sia un esempio di un gioiello sulla terra. Mi piace tutto quello che è aggraziato. Penso che una donna che si mantiene al suo posto e cerca di essere una signora sia una figura d'onore. Lo credo. E penso che una che non lo è come il Cristo e l'Anticristo, la stessa cosa. Mi piace tutto quello che è naturale, come un bel cavallo o qualsiasi cosa che resta nella sua figura di un vero cavallo, o qualsiasi cosa simile, un bel monte, una bella donna, un bell'uomo, qualsiasi cosa che resti nella composizione di Dio, l'ho sempre ammirato. E queste erano perfette. Non aveva importanza però quanto mi abbracciassero ed erano donne. Voi capite, ma non poteva esserci alcun peccato. Le ghiandole maschili e le ghiandole femminili, entrambe non c'erano più. Grazie al Signore. Esse erano mie, sorelle, in modo completo. Io guardavo e iniziai, mi osservai le mani, vidi che erano così giovani in ogni cosa. E guardai, ero giovane anch'io. E da giovane avevo perso i capelli, un barbiere mi aveva messo dell'acido fenico, mi erano caduti tutti quando ero appena un ragazzo. E per me è sempre stato un guaio, per cui prendo freddo molto in fretta, dato che il mio cuoio capelluto è ancora delicato, sapete? E le radici dei capelli ci sono ancora, solo che sono state bruciate dall'acido fenico e i capelli non possono più crescere, vedete? E andai, mia moglie, quando io, molti anni fa, mi comprò un parrucchino da indossare, una piccola capigliatura, lo mettevo per coprirmi la testa, ma mi vergognavo sempre a portarlo, perché sembrava fosse qualcosa di falso, e non volevo nulla di falso. E così pensai, mi metterò un berretto di lana, allora lo feci per un po'. Sapete cosa fecero? Volevano chiamarmi vescovo. Allora dicevano che volevo essere... Vedete, dissi, lo lascerò perdere. Perciò devo patire dei brutti raffreddori e lo lascio. Ma ora, se solo aprite quelle finestre, qualsiasi cosa, entra così un po' d'aria? Ragazzi, mi raffreddo. E andai da un medico e gli chiesi cosa ne pensava. Disse, beh, guarda, i tuoi pori sono aperti. Predicando, sudi, arriva quella corrente d'aria, ciò causa un germe di raffreddore quassù nel muco e scorre giù per la gola. Il mattino seguente sei rauco. È così, oh my, voi che avete i capelli, non sapete quanto dovreste essere riconoscenti e di averli? Proprio così, vedete? Ebbene, ora ho scoperto quindi che io sto per uno di questi giorni. Se non avrò denti, me ne dovrò procurare alcuni e quindi... altrimenti ne farò a meno. Perciò se un tizio, ebbene, non potrei pensare che sia diverso per un uomo se lo volesse di portare un parrucchino, più di quanto lo sia per una donna portare una di queste chiome false che usano, o cosa mai mettono sui capelli così per acconciarli, vedete? Ma naturalmente se lo fate, dipende dal perché lo fate, vedete? Dipende dal perché lo fate. È così, ma comunque, mentre stavo là mi toccai il capo e avevo di nuovo i capelli. Mai, ero giovane, e queste, tutte queste, giovani, e pensai, ebbene, questo non è strano? Eccole qui, e tutte loro correvano, e io guardavo arrivare, io vidi arrivare Hope. Lei sembrava, sapete, lei morì a 22 anni, era ancora graziosa come non mai. Molti di voi la ricordano con quei grandi occhi scuri. Era tedesca, i capelli neri le ricadevano sulle spalle. Pensai, ora quando arriverà qui dirà Bill, so che lo farà, so che dirà Bill appena arriverà qui. Io osservavo e ognuna di queste donne veniva e mi abbracciava dicendo, oh nostro prezioso fratello, siamo così felici di vederti. Pensai, ognuna era vestita in modo simile, però avevano capelli diversi, sapete, capelli rossi e capelli neri e capelli biondi e si avvicinavano, erano comunque tutte giovani. E quando lei mi raggiunse pensai, vedrò cosa lei dirà. E lei alzò gli occhi su di me e disse, oh nostro prezioso fratello, mi abbracciò e andò oltre. Venne un'altra donna e mi abbracciò, la seguente. E udii un suono e guardai così dall'altra parte ed ecco venire una schiera di uomini giovani, tutti dell'età di circa 20 anni. Avevano capelli neri, capelli biondi e avevano tutti indosso stole bianche ed erano a piedi nudi. Ed essi corsero verso di me e iniziarono ad abbracciarmi esclamando, prezioso fratello! Pensavo e mi girai ed ero là, ancora sdraiato là. E pensai, beh, ora, questo è strano. E proprio allora una voce mi parlò. Non vidi la voce. Disse, tu sei stato riunito al tuo popolo. Allora alcuni uomini mi sollevarono e mi posero lassù su una cosa grande alta così. Dissi, perché l'avete fatto? Disse, sulla terra eri un leader. E dissi, bene, io questo non lo capisco. E quella voce mi parlava, non mi fu mai possibile vedere la voce. Ora si trovava sopra di me che mi parlava. Dissi, ebbene, se sono morto, voglio vedere Gesù. Dissi, io, egli è stato tanto, egli è stato tutta la mia vita, desidero vederlo. E così disse, ora non puoi vederlo, egli è ancora più in alto. Vedete, si era ancora sotto l'altare, vedete, al sesto luogo dove va l'uomo, vedete, non al settimo dove c'è Dio, la settima dimensione, la sesta. E si trovavano tutti là e mi passavano accanto e dissi, sembrava che ce ne fossero davvero milioni, non li avevo mai visti e quando mi sedetti là queste donne e gli uomini mi passavano ancora accanto e mi abbracciavano chiamandomi fratello. Ed io ero seduto là, e poi quella voce disse, sei stato riunito al tuo popolo come Giacobbe fu riunito al suo popolo. Dissi, tutti questi il mio popolo? Tutti questi sono Branham? Egli disse, no, sono i tuoi convertiti a Cristo. Mi guardai attorno ed ecco arrivare una donna molto bella. Sembrava proprio quasi simile. Mi abbracciò e disse, oh mio prezioso fratello. Mi guardò, pensai, mai, sembra un angelo. E andò oltre. E quella voce disse, non l'hai riconosciuta? Dissi, no, non l'ho riconosciuta. Disse, l'hai guidata a Cristo quando aveva passato i 90. Disse, sai perché ti stima così tanto? Dissi, quella bella ragazza aveva passato i 90? Sì, disse. Lei ora non può più cambiare, disse. Ecco il motivo per cui diceva, prezioso fratello. Pensai, oh my, e io avevo timore di questo? Ebbene, queste persone sono reali, loro non andavano da nessuna parte, non erano stanchi stando là. E dissi, ebbene, perché non posso vedere Gesù? Disse, ebbene, ora egli un giorno verrà, ed egli verrà prima a te, e allora sarai giudicato. Disse, queste persone sono i tuoi convertiti che hai guidato. e dissi: intendi, essendo un leader, che egli mi giudicherà? Disse: sì. E dissi: ogni leader dovrà essere giudicato così? Disse: sì. Dissi: che ne è di Paolo? Egli disse: egli dovrà essere giudicato con i suoi. Ebbene, dissi, se entrerà il suo gruppo, entrerà anche il mio, perché ho predicato esattamente la stessa parola. Eccolo, dissi, dove battezzò nel nome di Gesù, l'ho fatto anch'io. Ho predicato e milioni gridarono all'improvviso, dissero, noi ci riposiamo su quello. E pensai, mai, se solo avessi saputo questo prima di venire qui, avrei costretto le persone a venire qui. Non possono permettersi di mancare questo? Ebbene, guarda qui! E allora, ed egli disse, ora un giorno egli verrà, e allora, ora, qui non mangiamo, beviamo o dormiamo mai. Siamo proprio tutti uno. Ebbene, non è perfetto, è più che perfetto. Non è sublime, è più che sublime. Non c'è nome che possa, non potete pensare, non ci sono parole nel vocabolario per dirlo. Siete semplicemente arrivati, ecco tutto. E pensai, ebbene, questo sarebbe perfetto. E poi cosa faremo dopo? Disse, poi quando verrà Gesù e saremo, ed egli ti giudicherà o per il tuo ministero, allora torneremo sulla terra e riprenderemo dei corpi. Ebbene, io non ci avevo mai pensato fino ad allora. È esattamente la scrittura. Disse, allora torneremo sulla terra e riprenderemo dei corpi, allora potremo mangiare. Qui non mangiamo né dormiamo, disse, laggiù mangiamo, ma torneremo sulla terra. Pensai, mai, non è meraviglioso questo? Oh, mai. Ed io ne avevo timore. Perché avevo paura di morire per arrivare a questo? Ebbene, questa è perfezione, più perfezione, più perfezione. Oh, questo è meraviglioso, vedete? Eravamo proprio sotto l'altare, vedete? Eccolo, vedete, proprio sotto l'altare, aspettando la venuta, vedete, affinché egli andasse a prendere coloro che dormivano, i loro corpi che dormivano nella polvere, per risuscitarci, passare vicino, risuscitarci. Come Gesù entrò nel paradiso e portò Abramo, Isacco e tutti loro, sapete, che aspettavano la prima risurrezione, entrarono nella città e apparvero a molti. È perfettamente scritturale. Quella era la visione, o qualsiasi cosa fosse, era perfettamente scritturale. E dissi, bene, questo non è meraviglioso? E allora pensai, questo non è meraviglioso. Udii qualcosa annitrire come un cavallo. E guardai, è il mio piccolo cavallo da sella, che ero solito cavalcare. Il piccolo Prince, l'ho stimato molto. Eccolo che mi stava accanto e poggiava la testa sulla mia spalla per toccarmi. Ero solito dargli dello zucchero, sapete, e metteva la sua, misi il braccio attorno a lui, dissi, Prince, sapevo saresti stato qui. Ebbi la sensazione che qualcosa mi leccasse la mano. C'era il mio cane da caccia. Quando il signor Short qua giù lo avvelenò, giurai che avrei ucciso il signor Short per questo. Avevo circa 16 anni. Lo avvelenò con un biscotto per cani. E mio padre mi sorprese con un fucile mentre stavo andando a sparargli al posto di polizia. E dissi, lo ucciderò. Dissi, bene, mi recai alla tomba del cane e gli dissi, Fritz, sei stato come un compagno per me. Mi hai vestito e accompagnato a scuola. Quando saresti diventato vecchio mi sarei preso cura di te. Ora ti hanno ucciso. Dissi, ti prometto, Fritz, che lui non vivrà. Dissi, ti prometto che lui non vivrà. Una volta o l'altra lo acciufferò per strada mentre cammina. Allora gli salterò addosso, vedi? E dissi, lo ucciderò per te. Ma sapete cosa avvenne? Portai quell'uomo a Cristo, lo battezzai nel nome di Gesù e lo seppellì alla sua morte. Sì, signore, circa 2 anni dopo questo mi convertì. Poi vidi le cose in modo diverso, vedete. Lo amavo invece di odiarlo. Perciò, dunque, ma ad ogni modo, là c'era Fritz a leccarmi la mano. Ed io ero, guardavo, non potevo piangere, nessuno poteva piangere, tutto era gioia, non si poteva essere tristi, poiché tutto era felicità, non si poteva morire perché tutto era vita, vedete, vedete? Non si poteva invecchiare dal momento che tutto era giovinezza, ed ecco cosa è proprio perfetto, pensai, oh, questo non è meraviglioso? E milioni? Oh, mai! Ero proprio a casa, capite? E proprio allora udì una voce ed essa gridò, disse, tutti quelli che hai amato, la ricompensa per il mio servizio. Non ho bisogno di una ricompensa. Disse, tutti quelli che hai amato e tutti quelli che ti hanno amato, Dio te li ha dati. Dissi, lode al Signore. Mi sentivo strano, pensai, cosa succede? Mi sento strano. Mi girai a guardare e sul letto il mio corpo si stava muovendo. Dissi, oh, senza dubbio, non devo andare laggiù, no, non fatemi andare. Ma doveva essere predicato il Vangelo. In appena un secondo fui di nuovo a letto, vedete, in quel modo. Non più di 2 mesi fa, che l'avete sentito leggere nella voce degli uomini d'affari, è andato in tutto il mondo, vedete, e il fratello Norman, qui dentro, immagino sia qui da qualche parte stasera, l'ha tradotto da là e l'ha inviato in opuscoli, è andato ovunque. E i ministri hanno scritto, molti di loro, e hanno detto, uno, qui vi dirò solo di questo, ce ne sono 310, certamente. Questo corse disse, fratello Branham, la tua visione sulla voce degli uomini d'affari. Estimo Tommy Nichols, sebbene non sia con gli uomini d'affari, non più, non so perché, ma non lo è, ma lo mise là proprio bene. Dove parlai? Proprio là in quella rivista trinitaria, disse, dove Paolo battezzò nel nome di Gesù e comandò che le persone facessero lo stesso, io ho fatto la stessa cosa. Vedete, lo mise proprio nel modo in cui era, vedete. E così allora io pensai, mai. Questo ministro mandò una lettera e disse, fratello Branham, la tua visione? Perché avrebbe potuto essere una visione? Disse, ora, io non voglio dire traslazione, se io fui preso in questo primo cielo e vidi ciò che ne è di Paolo che fu preso direttamente nel terzo cielo. Cos'era quello? Egli disse che non poteva neanche parlarne, vedete? Se fosse stato preso in alto, se si trattasse di essere presi su, non lo so, non so dirlo, non saprei dirvelo. Ma questo ministro diceva, fratello Branham, la tua visione suonava molto scritturale, andava bene, finché non hai detto che là c'era un cavallo. Disse, un cavallo in cielo? Disse, vedete quella mente ecclesiastica con sapienza mondana? Vedete? Disse, il cielo fu creato per gli esseri umani, non per i cavalli. Ebbene, mi sedetti, Billy, mio figlio, aveva portato la lettera nel vecchio ufficio della chiesa circa 3 o 4 mesi fa. Dissi, mio prezioso fratello, sono sorpreso della tua sapienza, ma e della tua conoscenza delle scritture. Non ho detto di essere stato in cielo, ho detto che era un luogo simile al paradiso, perché Cristo era ancora più in alto, vedi? Ma dissi, se ti può soddisfare, vai in Apocalisse 19, e quando Gesù scende dai cieli del cielo, egli cavalca un cavallo bianco, e tutti i santi con lui cavalcano dei cavalli bianchi. Esatto, assolutamente, certamente. E lassù, in quello stesso luogo, c'era uno che sembrava un'aquila, e uno dall'aspetto di un bue, uno... Ebbene, mai! Dove sono quei cavalli che vennero a prendere Elia? Ciò vi mostra, vedete, che la mente umana vuole qualcosa da criticare, proprio così. Ora, notate, però pensavo come questo prezioso santo fratello, Giovanni, pensavo che sarebbe stato un buon punto per introdurre questo, prima di concludere, vedete. Se Giovanni diede uno sguardo lassù e quelli facevano parte dei suoi fratelli, vedete, i suoi fratelli che dovevano soffrire per un po', allora, vedete, il Signore Dio mi ha permesso di vedere i miei fratelli e i santi che stavano aspettando la venuta del Signore. Notate, essi non erano sotto l'altare del sacrificio, i miei non lo erano, ma questi sì, erano martiri, vedete? I miei non erano sotto l'altare dei martiri. Ora, voglio che ascoltiate molto attentamente e concluderò, sinceramente, fra circa 10 minuti, alle 10. Anche se dovrò accorciarlo e finirlo domani. Guardate, essi non erano i miei, quelli che il Signore mi mostrò, la sposa, essa non era sotto il blocco dei martiri, no, sotto l'altare di sacrificio dei martiri, però aveva ricevuto delle stole bianche per aver accettato la grazia che perdona della parola vivente. Cristo aveva dato loro una stola bianca. Non penso che all'apertura, o meglio, penso che con l'apertura di questo quinto suggello, come credo io, che esso ci è stato aperto. L'ho fatto in buona fede, con la rivelazione chiara davanti a Dio. Non che cerchi di far loro pensare che, essendo sempre stato contro l'organizzazione, non sono mai appartenuto a loro, ma ora mi è stato aperto. E penso un'altra cosa. Con l'apertura di questo quinto suggello, in questo giorno, si rimette a posto una dottrina proprio qui, su cui potrei parlare, dell'anima che dorme. Ora, mi rendo conto che qui dentro ci sono persone che lo credono, vedete, l'anima che dorme. Penso che questo lo confuti. Essi non stavano dormendo, sono viventi, sono i loro corpi che dormono, ma l'anima non è nella tomba, essi sono nella presenza di Dio, vedete, sotto l'altare. Ecco dove non sono d'accordo con un prezioso fratello, un insegnante, è noto, so di vedere alcuni dei suoi seduti qui, per cui mi rendo conto che costui è un insegnante famoso, è un dottore, è un dottore in teologia ed un FDLL ed è anche davvero un brav'uomo. Penso che non sia più presente, ma era un brav'uomo e un bravo scrittore. E si tratta del fratello Uriah Smith, l'autore di Daniele e l'Apocalisse. Ora, per voi che siete seguaci dei suoi insegnamenti, vedete, ora non intendo dire questo con arroganza, ma io, vedete? Ma il fratello Smith cercando di sostenere, vedete, e cercando di sostenere l'anima che dorma, menziona il fatto che l'anima dorme, che in cielo non ci sia alcun altare di sacrificio, per cui il solo altare di cui si parla è che lui crede ci sia in cielo, è l'altare dell'incenso. Ma per voi, cari, e non per dissentire dal mio fratello, io spero di incontrarlo dall'altra parte, vedete? Non per dissentire da quel famoso insegnante, ma solo per mostrarvi come questo lo smentisca, vedete? Questo lo smentisce. L'apertura di questo suggello in questo ultimo giorno esclude il fatto che l'anima dorma, vedete? Essi sono viventi, non sono morti, vedete? Notate questo. Ora, se non c'è altare di sacrificio in cielo, dov'è posto il sacrificio per i peccati, cioè l'agnello? Deve esserci un luogo in cui quell'agnello ucciso, sanguinante, sia posto là, dove il sangue ciò... Ora, l'incenso erano i profumi, la sostanza profumata che veniva bruciata, per cui la Bibbia disse che erano le preghiere dei santi. Se non c'è sacrificio sull'altare, allora le preghiere non possono essere ricevute. È solo per il sangue sull'altare del sacrificio che le preghiere passano fino a Dio. Il fratello Smith era in errore, vedete, non per essere in disaccordo con lui. Penso di essermi spiegato con amore fraterno e rispetto per la sua grande opera, vedete, ma si era sbagliato. Il quinto suggello lo ha aperto, vedete? Vedete, molte altre cose se l'avete afferrato, vedete? Aspetto le mie domande, vedete, se io... Bene, ora, dov'era l'arca, l'agnello ucciso, ferito, sanguinante per l'espiazione, per queste preghiere profumate? Notate, la Bibbia dice, se questo tabernacolo terrestre della nostra dimora fosse dissolto, ne abbiamo già uno che aspetta. Ecco dove vidi quei santi. Vedete? Osservate quando un bambino... Scusatemi ancora, sorelle, per questo parlare diretto davanti a giovani donne, ma guardate, quando una madre concepisce e quel mucchietto di muscoli si muove, palpita, voi capite, si tratta di un corpo naturale. E come la natura fa il corpo naturale... Avete mai notato vostra moglie prima della nascita del piccolo? Essa sempre, fino al termine, diventa molto gentile, amabile. Se non lo è stata per tutta la vita, lo sarà allora. Avete mai notato quanto pia, o piuttosto un sentimento che si nota nella madre? E si vede qualche peccatore là fuori che ride di una madre, cioè di una donna incinta? Penso sia assurdo. Si tratta della vita che viene al mondo. Ma avete notato che intorno a quella madre sembra esserci un sentimento amabile? Cos'è? È un corpicino spirituale. La vita spirituale che aspetta di entrare in quel corpicino non appena è nato. Ora è appena generato, ma quando nasce è nato. Il corpo spirituale si unisce al corpo naturale. E inoltre la Bibbia insegna che siamo ora generati da Dio, siamo generati dallo Spirito Santo, cioè Cristo in noi, un figlio di Dio che viene formato in noi. E quando questo corpo terrestre si dissolve, questo corpo spirituale viene dalle viscere della terra. C'è un altro corpo che aspetta di riceverlo. Se questo tabernacolo terrestre cade, c'è un altro corpo per riceverlo. Questo corpo mortale riveste l'immortalità, questo terrestre riveste il celeste. Questo? Capite ciò che voglio dire? C'è un corpo naturale che è peccaminoso, ma nella sua costituzione adesso proprio simile c'è un altro corpo a cui andiamo. E sono tanto grato a Dio di poter dire, come vostro pastore e fratello, di aver visto quelle persone come vero Dio in quel corpo e di averle toccate con le mie mani, proprio così. Notate, osservate, considerate Mosè, Eliseo. Dopo che Mosè era morto ed Eliseo era stato preso in cielo, egli stava qui sul monte della trasfigurazione con il suo senso del parlare, udire, capire, e parlava con Gesù prima della crocifissione. Ora, che tipo di corpo aveva lui? Guardate Samuele, dopo che era morto da quasi 2 anni, fu evocato nella la spelonca dalla maga di Endor e parlò a Saul esprimendosi. Ascoltò Saul, rispose e predisse cose che sarebbero avvenute. Ancora il suo spirito non era cambiato, era un profeta. Quando lo spirito di Elia viene su un uomo, lo guiderà proprio come fece ad Elia. Andrà nel deserto, amerà il deserto. odierà le donne immorali, sarà contro l'organizzazione, non risparmierà i colpi a nessuno. E quello è proprio, quello è, quello sarà il suo spirito. Lo è stato ogni volta che è venuto, vedete? Mosè sarà la stessa persona. Ora, e troviamo in Apocalisse 22:8 la stessa cosa. Ora, o per stabilirlo, per coloro che quelle anime, ora osservate questo, sotto l'altare dell'apertura di questo suggello, le quali erano state uccise nel periodo che va dalla morte di Cristo e il salire della Chiesa, il gruppo di Eichmann e tutto quello, quei veri giudei con i loro nomi sul libro. Se osserverai, fratello mio, secondo la scrittura, esse potevano conversare, gridare, parlare, udire, e avevano tutte i cinque sensi. Non che dormivano nella tomba incoscienti, erano ben sveglie e in grado di conversare, parlare, udire, ogni altra cosa. E così? Oh, davvero, due minuti. Amen. Mi è dispiaciuto avervi trattenuti mezz'ora. No, non posso. Non dovrei dirlo, vedete. Vedete? Proprio così, vedete? Ma guardate, ecco al meglio della mia comprensione, il meglio, e secondo la rivelazione che mi è stata data stamattina appena prima dell'alba dal Signore Gesù Cristo, ecco aperto il quinto suggello che va insieme agli altri quattro. Tramite la sua grazia egli me lo ha dato, la sua grazia verso di voi e me. Lo ringraziamo per questo e col suo aiuto intendo vivere più vicino al quanto mi è possibile vivere, insegnando ad altri a compiere la stessa cosa finché lo incontrerò insieme a voi in gloria, quando saranno finite tutte le cose. Lo amo per questo ed è il meglio che io sappia per questo, e credo veramente con tutto il cuore che le vere rivelazioni del rivelare i primo, secondo, terzo, quarto e quinto suggello ora ci sono aperte. Io l'amo. Primo mi amo. Alla croce del Calvario. Ora, tranquillamente, con riverenza davanti a Dio, mentre abbiamo visto aperto questo suggello per noi, Dio ha dovuto prendere i suoi amati figli e accecare i loro occhi e lasciarli andare a motivo che la sua giustizia richiede il giudizio del peccato. Pensateci, la sua giustizia, la sua santità esige giustizia. Una legge senza una penalità non è legge, ed egli stesso non può opporsi alla sua stessa legge e rimanere ancora Dio. È la ragione per cui Dio dovette diventare uomo. Non poteva prendere un sostituto, un figlio che non era un suo figlio comune o altro. Dio divenne entrambi, Gesù divenne entrambi, figlio e Dio, l'unico modo in cui potesse farlo giustamente. Dio doveva prendere egli stesso la penalità. Non sarebbe stato giusto darla a qualcun altro, a un'altra persona. Perciò la persona di Gesù era Dio manifestato in carne, chiamato Emanuele. E per fare questo è prendere una sposa e salvare un gruppo perduto di gentili pagani, dovette accecare i suoi stessi figli e poi punirli per questo nella carne per il rifiuto. Ma la sua grazia provvide delle stole. Ma la vita, vedete quel che è avvenuto? E se lui dovette fare questo affinché noi avessimo una possibilità, come possiamo respingere questa occasione d'amore? Se c'è in questo edificio stasera una persona simile, giovane o vecchio, che fino ad ora ha respinto quell'opportunità che costò a Dio un simile prezzo e volesse accettare questa offerta verso Dio, stasera non dovete, per quanto ne sappiamo, essere un martire, benché possiate esserlo. Però è stata provveduta per voi una stola bianca. E se Dio bussa ora al vostro cuore, perché non accettarlo? Ora, chiniamo di nuovo i capi. Se tale persona o persone qui dentro lo desiderano o volete accettarlo sulla base della vostra fede nel sangue versato che Dio ha sparso per voi, che soffrì più di qualsiasi cosa di ogni altro mortale, non avrebbe potuto esistere un essere mortale che soffrisse in modo simile, al punto che la sua angoscia separò nelle sue vene l'acqua dal sangue. Prima che egli andasse al Calvario, gocce di sangue scorrevano sul suo corpo con tale angoscia e crepacuore per ciò che doveva fare. Tuttavia, avrebbe anche potuto rifiutare, ma lo compì volontariamente per voi e me. Potete rifiutare un amore così ineguagliabile? E voi ora lo vedete tramite l'apertura di questi suggelli, cioè quel che avete fatto voi e ciò che Dio ha fatto per voi. E siete pronti ad arrendere la vostra vita a Dio? E se egli vi strapperà dalle mani dell'Anticristo, dove siete adesso? Accettereste la sua offerta alzando la mano a lui, dicendo: Dio, con questo esprimo che accetto quell'offerta di grazia. E fratello Branham, desidero le tue preghiere che io rimanga sempre fedele. Alzate le mani e io pregherò. Dio ti benedica, Dio ti benedica. Ora fatelo sul serio, non fatelo se non fate sul serio. E proprio dove siete seduti, accettatelo proprio là. Perché, ricordate, non avreste potuto alzare la mano se qualcosa non vi avesse detto di farlo. E nient'altro avrebbe potuto farlo tranne Dio. Perciò ora, quando vedete le scritture svelate così perfettamente, vedete cosa è successo durante l'epoca negli ultimi anni, 20 o 30 anni, lo vedete confermato perfettamente, vedete che la scrittura vi riferisce ciò che è avvenuto e quanto è destinato ad avvenire. Allora, sulla base della fede nell'opera di Cristo, dove siete seduti proprio ora e avete alzato la mano, dite: da questo minuto in poi è deciso, prendo Cristo ora come mio Salvatore e vivrò per Lui per il resto della mia vita e desidero che Dio mi riempia con lo Spirito Santo. E se non siete stati battezzati nel nome di Gesù Cristo, la vasca vi aspetta. Preghiamo. Signore Iddio, c'è stato un gran numero di mani fra la gente che si sono alzate. Sono sicuro che Tu sei il medesimo, Signore Gesù, che compì l'espiazione per noi tanti anni fa. E nel vedere quei suggelli rivelati e le grandi cose che sono avvenute proprio qui negli ultimi anni, credo con tutto il cuore che la porta della misericordia stia iniziando a chiudersi. E Tu sei pronto a metterti in viaggio ora per redimere il Tuo popolo. mentre c'è posto e una porta aperta, come fu ai giorni di Noè, possano queste anime preziose che vivono nel corpo di questo tabernacolo che un giorno verrà dissolto, che hanno sollevato quella mano mortale nel loro intimo a causa della loro convinzione e della loro professione, per cui credono e vogliono accettare il tuo proponimento per loro come salvezza su questo libro suggellato, aperto, che è stato aperto per noi. Dai a loro stasera, Signore, una stola della giustizia di Gesù Cristo e rivesti la loro anima in quella, affinché possano stare davanti a te in quel giorno che è vicinissimo, perfetti tramite il sangue di Cristo. Signore Dio, se non sono stati battezzati nel nome di Gesù Cristo e sulla rivelazione che mi hai dato in proposito e dal momento che Paolo ordinò a delle persone che erano state battezzate persino da Giovanni Battista di essere ribattezzate nel nome di Gesù Cristo allo scopo di ricevere lo Spirito Santo in Atti 19. Ti chiedo di convincerli, Signore, della verità e possano essi obbedire a te. E poi, in obbedienza alla loro accettazione e in obbedienza alla loro confessione e per l'acqua, possa tu, in risposta, riempirli con lo Spirito Santo per la potenza del servizio per il resto della loro vita. Li affido a te nel nome dell'Agnello di Dio immolato, Gesù Cristo. Amen. Amen. Io l'amo, io l'amo, perché per primo mi amo e acquisto la mia salvezza alla croce del Calvario. Ora, per voi che avete alzato le mani, obbedite al comando dello Spirito che segue la costituzione della parola per un peccatore che si ravvede. Seguitelo in ogni azione e il Dio del cielo vi ricompenserà per la vostra presa di posizione per Lui. Il Signore vi benedica. Domani sera portate le vostre matite e i fogli, ora come avete fatto. Ci aspettiamo di essere qui alla stessa ora, alle 7:30 esatte, se piace al Signore. E pregate per me che Dio mi apra il sesto suggello domani, affinché sia in grado di portarlo a voi come Egli lo dà a me. Fino ad allora cantiamo ancora, non solo tramite inni, ma tramite le lodi per colui che è morto al posto nostro e ci ha redenti. Io l'amo. Io. Ora ecco il vostro pastore. L'amo. Io l'amo. Perché per primo mio.